Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.
Un attimo che mettiamo a posto il microfono, eccoci qua, è iniziata da un minuto, da due minuti la partita tra Roma e Torino allo Stadio Olimpico di Roma, con la Roma appunto in campo per tentare di ritornare a tre punti dalla Juventus, in questo momento in prima posizione in classifica. Ecco, abbiamo anche l'audio da vivo, adesso arriviamo anche in studio, qualche secondo di pazienza, eccoci qua. 2 minuti e 26 nel corso del primo tempo. Non è l'unica partita che si gioca in questa serata di campionato. Intanto esce Skorupski dalla propria area di rigore, mette il pallone in rimessa laterale, battuto adesso dal Torino. 2 minuti e 39 sul cronometro. Torino in maglia, mi sembra nera questa sera, contro la maglia bianca della Roma. È la giornata delle seconde maglie evidentemente quest'oggi, perché già oggi pomeriggio abbiamo avuto con Juventus Parma delle seconde maglie abbastanza rivedibili, onestamente, dal punto di vista dello stile. Intanto il pallone adesso finisce fuori con, anzi no, chiedo scusa, la Roma è in maglia nera mentre il Torino è in maglia bianca in questo momento, con Perez che è andato a allontanare, a mettere sul fondo male il pallone. Dicevamo che non è l'unica partita che si sta svolgendo in questo momento, perché in campo a San Siro ci sono anche Inter e Verona, e vi terremo aggiornati anche su quella gara in questa serata di campionato, serata che vede due posticipi questa sera. Poi ci sarà tra l'altro la sosta, l'ultima giornata prima della sosta, che poi ci porterà alle gare delle nazionali, con Italia-Croazia in programma domenica prossima, partita che tra l'altro dovremmo anche seguire in diretta. Dovremo poi, vi terremo aggiornati poi durante la settimana su quello che faremo noi per quanto riguarda le partite della nostra nazionale. Ci vediamo adesso di sistemare anche il collegamento con Milano, cosa che non abbiamo in questo momento. Comunque al momento credo che il punteggio sia ancora a reti bianche. Facciamo un piccolo controllino. Inter Verona in questo momento su Sky, 2 minuti e 07 esatto nel corso del primo tempo, 0-0 allo Stadio Meazza di Milano tra Inter e Verona. Altra partita che seguiremo, probabilmente seguiremo anche con il commento da parte di Cristian Recalcati, che andremo a prendere tra qualche istante, non appena avremo le immagini dallo stadio di Milano, dallo stadio di San Siro, per questa partita. Abbiamo tra l'altro qualche piccola noia per quanto riguarda il collegamento, mentre intanto c'è una conclusione che termina alta sopra la traversa da parte della Roma, con gli Aic che da posizione discreta, vediamo cosa ha combinato, il pallone è arrivato da buona posizione, anzi gli Aic è andato a colpire Maluccio con il pallone che è terminato alto sopra la traversa. Tra poco vi diremo anche le formazioni delle squadre per quanto riguarda la partita tra Roma e Torino, e vi daremo anche una infarinata su quello che sta accadendo a livello di uomini in campo a Milano per Inter-Verona, che ricordiamo sono le due partite che stanno giocando questa sera, entrambe al momento 0-0. 5 minuti e 15 nel corso del primo tempo. Roma e Torino invece sono ancora ferme sullo 0-0. Vediamo, dicevo, le formazioni. Eccole qua, il tempo di aprirle, cosa che non avevo fatto. Mentre protesta, credo, Cole, per, anzi no, Keita, perché a suo dire la rimessa laterale era a suo vantaggio. L'ultimo tocco sembra effettivamente del giocatore della Roma, invece, quindi rimessa per il Torino. L'arbitro d'incontro è il signor Luca Banti. Le formazioni sono le seguenti: il Torino con Gillet in porta, Maximovic, Glick e Moretti in difesa, Bruno Perez, Gazzi, Vives, Farnerud e Darmian a centrocampo, e il Cadduri dietro la punta, che è Quagliarella. Per quanto riguarda invece la Roma, De Santis in porta, Cole, Yangambiwa, Manolasse, Torsidis in difesa, Keita, De Rossi e Pjanic a centrocampo, Gervinho, Totti e Ljajic, il trio d'attacco, quindi il classico 4-3-3, praticamente formazione titolare per quanto riguarda la Roma questa sera. Roma che in panchina con Garcia si porta Nainggolan, Strootman, Iturbe, destro, Skorupski, Paredes, Ucan, Somma, Verde, Emanuelson, Calabresi e Sanabria. Mentre per quanto riguarda invece il Torino, in panchina con l'allenatore Ventura, ci sono Molinaro, Ruben Perez, Larrondo, Castellazzi, Martinez, Jansson, Silva, Amauri, Nocerino, Sanchez Migno, Padelli e Masiello. Allora, vediamo un attimo di sistemare il collegamento con San Siro, così almeno avremo anche le immagini direttamente dallo stadio di Milano e soprattutto il commento da parte di Ricalcati per questa partita. Un attimo solo che operiamo affinché ciò avvenga. Eccoci qua. Non è questo, eccolo qui, invece questo è quello giusto, perfetto. Quindi adesso tra qualche istante dovremo riavere il segnale. Intanto la Roma che si porta in vantaggio con Torsidis, il pallone in area di rigore e il gol realizzato dall'esterno della difesa della Roma. Una bella azione da parte della formazione giallorossa, che si porta quindi in vantaggio quando siamo al 7:21 nel corso del primo tempo. Applaude in tribuna, credo, Strootman. Tra poco rivedremo tutto quello che è successo. Ecco qui l'azione. Il pallone sulla destra, pallone verso il centro. Bel passaggio, è bello soprattutto anche lo spunto di Torsidis, che mette il pallone in fondo al sacco. Quando siamo giunti dunque all'ottavo minuto del primo tempo, Roma 1, Torino 0 con Torsidis. Non capisco se di tacco o di piatto. Comunque un bel gol da parte del difensore della Roma. Roma 1, Torino 0 quindi. Iniziamo l'audio dello stadio per sentire più che altro lo speaker dello stadio olimpico. Quindi è l'ottavo minuto del primo tempo, Roma 1, Torino 0. Cambia il risultato di questa partita. Roma che mette subito la partita in una certa direzione. Vedremo se ci sarà la reazione da parte del Torino, che facendo un buon risultato questa sera potrebbe fare indirettamente un favore agli odiati rivali cittadini della Juventus. Vedremo se sarà così o se invece loro malgrado questo favore non verrà fatto. Attenzione intanto ancora alla Roma con Gervinho, si difende il Toro e guadagna un calcio di punizione la formazione appunto di Ventura. Abbiamo sentito delle urla belluine provenire da bordo campo, era proprio Ventura che dava istruzioni ai suoi. Ventura che pare abbia avuto un confronto piuttosto aspro in fine settimana con il presidente Cairo, pare ci siano state minacce di dimissioni. Vedremo se la cosa verrà effettivamente, si avverrà o se invece è sicuramente una minaccia. Attacca intanto ancora la Roma con Gervinho, il pallone sulla sinistra per il controllo da parte di Pjanic su linea di fondo, tenta di rientrare, il pallone viene ricontrollato da un difensore del Torino che tenta adesso di uscire a fatica dalla propria area di rigore. Altissimo il pressing della Roma, che vuole certamente dare un'altra impressione questa sera rispetto a quella data nella gara contro il Bayern Monaco, sia nell'andata che nel ritorno. Cartellino giallo intanto credo per Totti, ammonito, esatto, il capitano della Roma per un fallo. Vediamo quello che è successo, intervento vedete in ritardo da parte di Totti, direi che ci può stare il cartellino giallo. Totti dice è il primo fallo, sì è vero è il primo fallo, però stava partendo il giocatore del Torino, anche se eravamo lontani dalla porta, era in ritardo. Cartellino giallo per lui al decimo minuto del primo tempo, il primo ammonito quindi della partita all'Olimpico. Vediamo ancora una volta il punteggio. Roma 1, Torino 0, il gol realizzato all'ottavo minuto del primo tempo da Torsilis. Roma che comunque rimane in zona d'attacco, ma che rimane ampiamente in zona d'attacco, anzi lo controlla adesso da parte di Gervinho, che viene però fermato. Parte adesso la formazione ospite. Cerca di impostare una nuova azione offensiva, non riuscendoci purtroppo per loro. E la Roma sta facendo, è partita molto molto bene in questa gara. Abbiamo ancora qualche piccolo problema sul collegamento con Milano per Inter Verona, in modo da riuscire ad aggiornarvi anche su questa partita. Eccoci qua, adesso abbiamo finalmente il collegamento con Milano. 9 minuti e 20 nel corso del primo tempo, Inter Verona ferme sullo 0-0. Facciamoci anzi un girettino proprio a Milano, proprio da Cristian Recalcati. Alziamo un attimo la di San Siro.
Taglia Tomo, c'è il recupero da parte del centrocampo del Verona, avanza Alfred, attenzione alla ripartenza, dall'altra parte c'è da solo Juanito, il cross, Cristo dopo Stoni, rete.
Gol del Verona al decimo minuto del primo tempo, gol del Verona,
hanno fatto quello che hanno voluto,
gol del Verona. Adesso vi facciamo vedere tutto,
c'è stata una ripartenza da parte dei giocatori del Verona, palla Juanito,
eccolo qua
sulla destra. E la palla non è stata neanche tanto buona, quella di Alfredson.
Questo è il gol del Verona che si porta in vantaggio al decimo minuto del primo tempo. Con Luca Toni, Inter 0, Verona 1.
Guardate l'azione, Alfredson in ripartenza. Apertura verso Juanito, sul lato di destra. È andato sul fondo, il cross, il colpo di testa di Cristodopoulos in mezzo. È arrivato Toni, ottima tirata.
Già pronta per Natale, direi.
Ex nazionale e campione del mondo nel 2006, vi ricordate? Contro la Germania, solito gesto di
la Germania nel 2006, abbiamo vinto contro la Francia
di Cristodopoulos, che ha messo in mezzo un pallone,
Calcati, Germania semifinale
per Luca Toni. Inter 0 Verona 1. Vidic
non segnò neanche Toni in quelle due partite con la Germania, segnarono Vidic. Grosso del Pier, vai. Comunque, aggiorniamo la situazione quindi a livello di punteggio, quando siamo giunti al decimo minuto e 59 in questo momento a San Siro. Inter 0, Verona 1, il gol di Luca Toni, mentre invece all'Olimpico. Roma 1, Torino 0, 13 minuti e 12 nel corso del primo tempo. Il gol all'ottavo di Torsidis. Abbiamo preso nostro malgrado il gol del Verona praticamente appena ci siamo collegati in diretta con San Siro. Terremo d'occhio questa partita perché comunque è importante. Aggiorniamo anche la classifica in tempo reale, la Roma in questo momento è a 25 punti, 28 invece per la Juventus, l'Inter invece scende a 15, il Verona va a 16 perché era a 13. Erano 16, Inter 15, mentre il Torino in questo momento è a 12 punti in classifica, a pari punti con il Sassuolo. Attenzione intanto ancora, vediamo adesso un'azione del Torino, Glick al centro della difesa, tenta di partire in contropiede, il giocatore del Torino viene fermato, Roma molto ben disposta, il pallone adesso sulla destra. Conclusione poi che arriva da parte di un giocatore del Toro, infatti si tratta di El Kadouri, con deviazione, sarà calcio d'angolo in favore del Torino, il primo calcio d'angolo della partita quando siamo giunti praticamente al quarto d'ora del primo tempo. Dispongono un po' i giocatori del Torino in area di rigore, abbiamo visto Gazzi, il cross sul primo palo, pallone che esce di nuovo però in fallo laterale, rimessa in favore del Torino. Sul pallone va Glick, ecco, abbiamo sentito delle parole non gentili da parte credo di Ventura o comunque di altri giocatori in campo in questo momento, mentre attacca ancora il Verona a San Siro. L'Inter fa buona guardia, non l'ha fatta prima in occasione del gol, va detto, dicevamo, vediamo anche le formazioni dell'altra partita adesso, tra qualche istante, l'Inter Verona. Almeno vediamo. Attenzione, intanto attacca ancora il Verona, il pallone in area di rigore. Il passato fortunatamente per l'Inter è largo e può uscire Andanovic a bloccare il pallone. 13 e 38 nel corso della prima frazione di gioco a San Siro, Inter 0, Verona 1. Parte la Roma intanto con Pjanic all'Olimpico. De Rossi, Pjanic sulla destra per l'avanzata da parte di Torsidis. Ancora la Roma che adesso rifiata un attimo. Partita veramente ha sprombattuto la formazione di Garcia, quindi anche comprensibile. Col Yang Ambiwa, Pjanic, De Rossi. De Rossi avanza oltre la linea di centrocampo. De Rossi ha un pochettino di spazio, del pallone sulla sinistra Totti, a sua volta ancora più sinistra per Gervinho. Gervinho fermato dal ritorno del numero 33 del Torino, Bruno Perez. Bruno Perez, che dir si voglia. Mentre intanto c'è una conclusione dell'Inter che finisce alta sopra la traversa, non di molto. Parte credo di Dodò. Totti, tentativo in area da parte di Iaic, conclusione ribattuta da un difensore del Torino. La palla resta lì, siamo fuori area adesso e il Torino può uscire dalla propria retroguardia, anche se ci sono 7 giocatori del Torino ancora in area di rigore in questo momento. Buona la sgambata da parte del Cadur, attenzione il pallone in avanti per la conclusione da parte del numero 27 Quagliarella, la parata da parte di De Santis. Buona azione del Torino, tiro non pericoloso, fa ottima guardia De Santis. Comunque buona sgroppata sulla fascia da parte di El Kadouri, che dimostra che il Torino quando gioca di ripartenza può essere pericoloso in questa serata dove, ricordiamolo ancora una volta, la Roma però è già in vantaggio quando siamo al 17:35 in questo momento nel corso della prima frazione di gioco. Punteggio Roma 1 Torino 0, gol di Torsidis, fischio da parte di Banti, calcio di punizione in favore della formazione credo di casa. Mentre rivediamo ancora la sgroppata da parte di El Kadouri, il pallone per Quagliarella, sua conclusione non pericolosissima, però bravo De Santis comunque a mantenere la guardia alta. Avanza adesso la formazione di casa, perde il pallone però. Per parte il Torino, il pallone lungo a cercare ancora credo El Kadouri. La chiusura da parte di Yang Ambiwa, che tocca il pallone, dà la nuova azione offensiva da parte della Roma. Col De Rossi, attacca ancora la Roma, il cross verso il centro, difesa del Torino che tenta di allontanare. Glick in possesso del pallone, Gervinho quasi gliela ruba e ottiene il fallo, calcio di punizione per la Roma da ottima posizione. Il fallo di Glick ai danni di Gervinho, trattenuto abbastanza nettamente il numero 27. Giusta la decisione da parte del direttore di gara. Pjanic e Totti sul pallone adesso della punizione, la seguiremo, poi andremo per un minuto a San Siro a vedere cosa sta succedendo all'Inter, che ricordiamo è sotto contro il Verona per 1-0. Non era Strootman quello che era stato inquadrato in tribuna, perché Strootman in questo momento è in panchina. Convocato il numero 6 giallorosso, pronto al rientro dopo un brutto infortunio. Vedremo se ci sarà spazio per lui questa sera o se invece si aspetterà per il rientro la sosta, o meglio il rientro dopo la sosta, chiedo scusa. Nel frattempo seguiamo questo calcio di punizione, 19:44 nel corso del primo tempo. Strootman, anzi Pjanic e Totti sul pallone. Sembra che l'incaricato sia Pjanic. L'arbitro ha sistemato la barriera, non mi sembra ci sia la linea. Banti va a chiamare la barriera. Tutto portato dalla battuta del calcio di punizione. Parte Pjanic, la traversa piena, grande conclusione da parte di Pjanic, traversa piena, mentre andiamo a San Siro perché c'è il pareggio dell'Inter. cioè il pareggio dell'Inter. Andiamo subito a San Siro.
Una situazione simile e c'è stato il gol dell'1-1. Quindi tutto in parità al minuto 19. 1-1
gol di Maurizio Icardi al 19esimo.
Dei due centravanti, Toni e Icardi, mentre c'è un fallo sul Verona, per il Verona. Siamo circa ai 40 metri.
Inter Verona 1-1. Abbiamo intravisto l'azione del gol, ve la faremo vedere se state guardando in diretta video tra non molto. Quindi al 18esimo il pareggio di Icardi, al 10° il gol di Toni per Inter Verona, che in questo momento sono uno. Seguiamo a prendere
40 stasera. Metri, la palla sporca in aria, però Handanovic con calma. Ci aveva provato Christodopoulos. L'assistman per il gol di Toni aveva sbloccato la partita. Allora l'Inter che ci riprova. Da Nagatomo a Gary Medel. Ancora Nagatomo. Si fa vedere Kuzmanovic. Riceve palla in questo momento. Salta Christodopoulos. Prova addirittura a tirare.
Palo dell'Inter.
Palo di Kuzmanovic a girare. Mettete le catene in macchina. Poi Medel. Ancora Kuzmanovic. Nagatomo all'indietro per Vidic. Il lancio di Vidic è completamente sbagliato. Palla in fallo laterale vicinissimo alla bandierina del calcio d'angolo. Quindi ripetiamo le reti al minuto 10 Toni, 8 minuti più tardi Maurizio Icardi. Vidic mette il pallone di testa saltando più alto di Toni. Il pallone di testa in out, quindi ancora fallo laterale quadrato. Andrea Mandorlini, allenatore del Verona, ricordiamo ex Inter alla fine degli anni 80. Ranocchia, toccato per Jesus. Dodò, il tocco di Dodò per Palacio. A questi a Kovacic, centralmente per Gary Medel. Non arriva Icardi, ci arriva Ranocchia, tocco per Nagatomo, palla cross Nagatomo, la palla messa fuori da Obadi, poi recupera ancora Vidic. Icardi è lontanissimo dall'area di rigore, il centravanti nerazzurro sbaglia tutto, poi ancora Vidic, la palla è recuperata in primis dal Verona, poi ancora dal giocatore dell'Inter con Juan Jesus. Gary Medel, da solo c'è Dodò sull'out di sinistra, avanza all'esterno, no, preferisce toccare per Kovacic. Kovacic potrebbe mettere in mezzo, preferisce toccare indietro per Medel. Da questi per Ranocchia, l'avanzata di Ranocchia sull'out di destra, si fa vedere, riceve il pallone Nagatomo. Davanti a Nagatomo c'è Christodopoulos che lo ferma mettendo il pallone in fallo laterale, con Nagatomo che tocca poi
andiamo
indietro
con la diretta di video questa sera, cioè, scusiamo
Vidic
di rientrare magari per i pallonari, mentre siamo solamente in diretta audio. Intanto seguiamo l'azione del Torino, che comunque sta crescendo, ha avuto sta avendo un buon minutaggio la formazione torinese, nel senso da diversi minuti sta giocando meglio rispetto all'inizio. Attacca adesso la formazione del Toro, ancora il pallone controllato sulla destra adesso da Icaduri, anzi no, da Vives, chiedo scusa, il pallone in avanti per il compagno, invece si trattava di Bruno Perez che ha spedito il pallone in area di rigore, allontana la difesa della Roma. Riparte gli Aic adesso in contropiede, marcato stretto da Moretti, fermato. Riparte adesso il Torino, il cross verso il centro dell'area di rigore, l'uscita da parte di Skorup che blocca il, anzi di, scusa, di De Santis che blocca il pallone. Applaude la curva giallorossa, quindi fatta sicuramente del risultato e anche dall'inizio da parte della propria squadra. 24-40 nel corso del primo tempo, Roma 1 Torino 0 allo Stadio Olimpico di Roma. Ancora il Torino adesso in possesso della sfera, attacca anche decisamente di più l'Inter rispetto all'inizio. Entra alla ricerca del vantaggio contro il Verona, attenzione anche al Torino. Bruno Perez, tutto regolare secondo il direttore di gara, l'ultimo tocco però è il suo, sarà rimessa laterale in favore della Roma. pallone sulla linea di fondo, il cross verso il centro, intanto a Milano, deviazione da parte dell'estremo difensore della Verona in calcio d'angolo. Dicevamo le formazioni, non le abbiamo ancora date, quelle di Inter Verona, il Verona con Rafael in porta, Martic, Marquez, Moras e Agostini in difesa, Ionita, Obadi e Alfredson a centrocampo, Juanito Gomez, Toni e Cristo Dulopoulos in attacco, l'Inter risponde con Andanovic in porta, Juan Jesus, Vidic e Ranocchia in difesa, Dodò, Medel, Kovacic, Kuzmanovic, Nagatomo a centrocampo, Icardi e Palacio. Il duo d'attacco, intanto un vero calcio d'angolo, ma è rimesso dal fondo in favore dell'Inter. San Siro 23-56 nel corso del primo tempo, Inter e Verona sono ferme sull'1-1. Sgroppata adesso la parte di Dodò che ha un po' di spazio, il pallone verso il centro, colpo di testa di un difensore, credo del Verona o di Palacio, viene inquadrato Palacio, bisogna vedere se l'ha toccato lui o se l'ha toccato un difensore del Verona. Ha toccato un difensore del Verona che ha anticipato Palacio, quindi sarà calcio d'angolo in favore della formazione nerazzurra. Azione adesso della Roma anche all'Olimpico. Gervinho. La conclusione da fuori, il raddoppio da parte della Roma. Roma 2, Torino 0. La conclusione da parte di Keita che va sul 2, che porta la sua propria formazione sul 2-0. Quando siamo giunti al 26esimo e 44 nel corso del primo tempo. Roma 2, Torino 0. Applaude Balzaretti in tribuna. Attendiamo il replay per valutare, per meglio vedere il gol. Keita aveva un po' di spazio. Gran conclusione comunque, davvero bella, di sinistra. Palla all'angolino basso alla sinistra dell'estremo difensore del Torino. Questo è l'urlo dello speaker che ha dato il nome del marcatore allo stadio. Keita quindi al 27esimo per il raddoppio della Roma sul Torino. Partita che adesso è ancora più indirizzata verso una direzione ben precisa. Molto facile, attenzione intanto alla Roma, anzi, che va vicino al gol del 3-0 con conclusione da parte di Pjanic. Dicevo, tutto molto facile per la formazione giallorossa questa sera, anche se, ripeto, il Torino ha avuto diversi minuti di buona spinta offensiva. Attacca il Torino proprio adesso, vediamo se ci sarà una reazione da parte della formazione granata, anche se fino a questo momento la reazione c'è stata, ma è stata poi immediatamente controbilanciata dalla 2-0 della formazione giallorossa con Keita. Vediamo intanto la conclusione di Pjanic con una respinta da parte di Gillet. Mentre a San Siro siamo al 26esimo e 38 nel corso del primo tempo, Inter e Verona ferme sull'1-1, Inter che sta decisamente facendo la partita. Non riesce, ha colpito anche una traversa prima con Kuzmanovic, un palo anzi con Kuzmanovic, ma al momento non riesce a concretizzare questo vantaggio, concretizzare più che altro le azioni che sta creando per andare appunto in vantaggio. Comunque sta mantenendo una spinta offensiva, una buona Inter che ha reagito bene al momento di difficoltà causato dal gol iniziale da parte di Luca Toni. Vedremo se riuscirà l'Inter appunto, come detto, ad andare in vantaggio, se invece il Verona continuerà a difendersi bene, magari sfruttare le ripartenze. Ha detto che la formazione nerazzurra, abbiamo detto già in precedenza, tutto è stata tranne che ottima in questa nell'azione del 2-0. Attenzione intanto a Gervinho, il pallone, ha tentato un tiro cross sul quale stava per arrivarci Ljajic, che però non è riuscito a toccare il pallone. Sarebbe stato il gol del 3-0 per la formazione della Roma. È stato più, a dire la verità, un tiro sbagliato da parte di Gervinho in uscita, su Gillet in uscita. si ripartirà con una rimessa dal fondo quando siamo alla mezz'ora. 19:30 nel corso del primo tempo. All'Olimpico, una Roma assolutamente in controllo della situazione. Roma 2, Torino 0, con i gol realizzati all'ottavo minuto da Torosidis e al 27° da Keita. Applausi del pubblico giallorosso. Non sappiamo per quale motivo, comunque applausi scroscianti da parte del pubblico dell'Olimpico. Attacca ancora la Roma intanto. Gervinho. Gervinho il pallone all'indietro. Jajic. Totti. Fermato. Trattenuto, non c'è fallo secondo il direttore di gara, qualche protesta dei giocatori anche dal pubblico dell'Olimpico. Roma che rimane in zona d'attacco. Totti in area di rigore, il cross completamente sbagliato verso il secondo palo, non ci può arrivare nessuno. Va Torosidis vicino alla linea laterale, il passaggio rovesciato all'indietro per un compagno, la conclusione dalla distanza. Gillet allontana ancora il pallone, altra palla gol per la Roma. Roma che con tutto il bene che si può dire del Torino avrebbe potuto tranquillamente essere in vantaggio 4-0, non ci sarebbe stato assolutamente nulla da dire dal punto di vista del gioco, almeno fino a questo momento. Conclusione di De Rossi, la respinta da parte di Gillet. Fischia adesso del pubblico dell'Olimpico, non so per quale motivo, forse per una decisione arbitrale avversa ai colori giallorossi. Palla adesso proprio del Toro che tenta la ripartenza. Noi andiamo ancora un minuto a San Siro.
Manovic dentro per Riccardi. L'apertura per Dodò, si spinge avanti bene l'esterno mancino dell'Inter, il cross, l'uscita di Rafael, poi prova il tiro Riccardi, la palla arriva ancora a Dodò, una serie di carambole, Dodò in area di rigore, il tiro sporco, la sciamatada, come si dice in dialetto milanese.
Abbiamo qualche problema di collegamento con San Siro, ce ne scusiamo. Torniamo allora a seguire la partita del... la partita dell'Olimpico, mentre vediamo di sistemare il collegamento con Milano. Un po' di più 30 minuti e 50 adesso a San Siro. Inter e Verona ferme sull'1-1, mentre all'Olimpico 33-11 nel corso del primo tempo. Roma 2, Torino 0. Attacca la Roma adesso, Gervinho non riesce ad arrivare sul pallone, sfortunato qui il giocatore. È intanto recuperato il collegamento con Milano, forse, adesso sì, eccoci qua. Allora torniamo ancora una volta da Cristian Recalcati per Inter Verona.
Apertura dalla parte opposta per Nagatomo, mette giù palla il giapponese. Numero 55 dell'Inter, la mette in mezzo in maniera scandalosa, la va a recuperare però Ranocchia. Jesus. Kovacic. Ancora Jesus, prova dai 40 metri circa. Poi Ranocchia. Medel. Riccardi. Jesus. Kovacic, Riccardi, va a tirare Riccardi, palla deviata da Palacio, l'ha presa Palacio, e quindi il pallone che va sul fondo, rimessa dal fondo in favore del Verona. Il tiro abbiamo rivisto da parte di Riccardi, la sventola di Riccardi, la deviazione da parte di Palacio, e mette il pallone in out in favore del Verona. Lungo rilancio da parte di Rafael. A Juanito Gomez, ha provato a servire Toni, intervenuto Vidic, il pressing di Toni altissimo, attenzione a Gomez che Ionita ci prova, pallone che però arriva ancora a Dodò, avanzato da parte di Dodò, arriva al limite dell'aria, scarica su Kovacic, portato in questo momento a sinistra, centralmente per Medel, non la prova Medel di prima, si ferma e tocca ancora per Jesus, la mette in mezzo Jesus, Alfredson e Moras provano a mandarla fuori, poi c'è la rovesciata di Kuzmanovic, palla altissima sopra la traversa, possiamo andare a rivedere forse l'azione se la nostra regia ce la fa vedere, ma siamo arrivati al minuto 34, Inter e Verona sempre 1-1, qui quadrato Nagatomo, questo è Luca Toni, lungo lancio di Rafael Vidic, Medel fermato Kovacic, la va a recuperare il Verona con Martic, su Toni Vidic fallo, il primo a fare fallo è stato Luca Toni e non Nemanja Vidic, l'arbitro ha visto solo il fallo di Vidic, abbiamo rivisto anche l'azione, c'era prima il fallo di Toni poi quello di Vidic, ha fischiato solo il fallo del giocatore dell'Inter, quindi calcio di punizione per il Verona. Attenzione alle torri, attenzione a Ionita, attenzione a Toni, a Rafa Márquez, pronto a metterla in mezzo Christodoulos, il cross di Christodoulos, Toni di testa, la palla che va fuori,
palla gol per la Roma, per il Cruzeiro, per il Verona, non per la
Roma, il fallo di Luca Toni, la palla che non è andata fuori di molto, l'ha già fischiato però l'arbitro, il fallo di Luca Toni,
era fallo, quindi in caso di favore del Sassi. Torniamo a San Siro, torniamo a San Siro, ah chiedo scusa, a Roma, eravamo a San Siro, torniamo a Roma, 37esimo e 5 nel corso del primo tempo, conclusione dalla distanza, pallonetto, palla che termina fuori. Intanto stasera siamo sfortunati con lo streaming, speriamo di avere più fortuna più tardi. Pallone che termina fuori intanto sul pallonetto di Totti, pallone che gira male ed esce, chiede la deviazione il capitano della Roma, non la ottiene, si è ripartiti con una rimessa dal fondo, mancano 7 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, più recupero, Roma e Torino sul 2-0. Fuori gioco adesso fischiato a un giocatore del Torino, difesa della Roma molto ben disposta, giocatore in posizione effettivamente irregolare, quindi con un calcio di punizione in favore della Roma, ancora la Roma in possesso della sfera, Yang Ambiwa, De Rossi, anzi no, Pjanic per De Rossi, avanza De Rossi a spazio, passaggio di esterno per in area per Gervinho, Gillet anticipa il giocatore della Roma in uscita, approvano in panchina i giocatori della Roma, intervio da parte di Gillet, 6 minuti alla conclusione del primo tempo, mentre San Siro, minuti che mancano alla fine del primo tempo sono 8, Inter e Verona ferme sull'1-1. Grande recupero da parte di Cole, che parte in contropiede, Cole sulla sinistra per Gervinho, Gervinho viene fermato, Pjanic, Totti, manca effettivamente solo il gol del capitano questa sera, anche di Gervinho va detto, c'è stata gloria questa sera per le seconde linee, diciamo, della Roma a livello di importanza, Torsidis e Keita, senza nulla togliere gli altri giocatori. Ancora la Roma adesso in possesso del pallone, buona azione offensiva della Roma, Gervinho al limite dell'area di rigore, tre giocatori immediatamente del Torino su di lui, viene bloccato il giocatore del Torino, della Roma anzi, chiedo scusa, Ashley Cole, Young Ambiwa, De Rossi chiude l'attacco alla Roma in questo primo tempo, come peraltro ha fatto quasi tutta la prima frazione. Qualche minuto buono del Torino, ma poi solo Roma in campo. Vantaggio assolutamente strameritato della formazione, forse addirittura anche stretto per quello che fino a questo momento ha espresso la formazione giallorossa. Mentre San Siro attacca ancora l'Inter, è stata una palla gol per il Verona in precedenza, però Inter che comunque non sta giocando male, ma deve stare attenta in difesa, perché comunque le disattenzioni della formazione nerazzurra sono state molteplici e tra l'altro hanno anche portato al primo gol di questa partita, il vantaggio del Verona con Toni, pareggiato poi pochi minuti dopo da Maurito Icardi all'ennesimo gol in campionato. Fischio da parte di Banti, 3 minuti e 45 alla fine del primo tempo, più recupero, calcio in posizione per il Torino dalla linea di centrocampo praticamente. Il pallone indietro per Glick, parte adesso il Toro. Ecco, senti. Ecco, Ventura che sta, l'avete sentito, fortunatamente non è andato oltre a livello di linguaggio, però un Ventura assolutamente non contento di quello che sta succedendo alla sua squadra, l'avete sentito abbastanza bene. Ancora il Torino che adesso blocca una zona offensiva della Roma. Glick, Vives, lancio lungo in avanti che non dà buon esito, non ci può arrivare Quagliarella, si ripartirà con una rimessa da fondo in favore della formazione giallorossa. Chiedono la palla fuori perché c'è un giocatore del Torino in difficoltà in questo momento, si è toccato. C'è un cambio per il Toro. C'è un infortunio nella formazione granata, oggi in maglia bianca. Rientra in campo Nocerino. Entra in campo Nocerino ed esce proprio Vives, che si è fatto male evidentemente. Cambio quindi nel Torino quando mancano 2 minuti alla conclusione del primo tempo. Esce Vives ed entra Nocerino. Primo cambio dell'incontro. Ci sarà qualche secondo da recuperare alla fine del primo tempo. Nel primo tempo qui mancano 2 minuti, ci sarà un minutino di recupero probabilmente contando le interruzioni che non sono state tante, anzi sono state ben poche in questo primo tempo, si è giocato parecchio. Ancora intanto la Roma con Totti, pallone sulla destra, il tiro cross verso il centro, pallone che finisce direttamente tra le braccia di Gillet. Torino che tenta di uscire dalla propria retroguardia, ancora pressing della Roma, la pressione su El Kadouri da parte di un giocatore, ovvero Young Ambiwa, attenzione al Toro, l'avanzata da parte di Farnerud, un rimpallo non lo favorisce, il pallone esce oltre la linea di fondo, si ripartirà con una rimessa in favore della Roma. Siamo nell'ultimo minuto quasi del primo tempo, 43 minuti e 58 in questo momento sul cronometro. Roma e Torino sono in questo momento sullo 2-0, mentre rivediamo ancora il secondo gol da parte di Keita. E qui invece il primo gol da parte di Torsidis al 44esimo e 19, anzi il 44esimo, in realtà il gol di Torsidis è arrivato all'ottavo minuto. Abbiamo visto i gol in ordine cronologico inverso, abbiamo visto prima il gol di Keita con le immagini di Sky e poi il gol di Torosidis, mentre intanto abbiamo visto Mangolana a bordo campo con una nuova ghiacciante cresta color Saiyan. Attenzione intanto alla Verona che va vicino al gol del 2-1, sentiamo Ricalcati.
Ancora Verona, Cristodopoulos recupera palla, non c'è fallo, attenzione se ne va Icardi, a campo Icardi, fa fuori un giocatore, potrebbe metterlo in mezzo Icardi, il cross in questo momento troppo lungo, anche se dalla parte opposta arriva Palacio, salta un giocatore e poi si mena via Icardi.
Intanto un minuto di recupero a Roma.
La partenza poteva essere buona, non sfruttata la squadra nerazzurra. Nagatomo, il cross fuori. E attenzione al Verona, Jesus salva tutto, ma c'è calcio di punizione e ammonizione per Gary Medel. Andiamo a rivedere il fallo con cui Gary Medel, eccolo qua. Medel è arrivato, vedete, a piedi pari, in scivolata. Ha messo a terra il giocatore, per cui calcio di punizione per gioco scorretto da parte di Gary Medel. Quando siamo al 44esimo minuto, quindi un minuto ancora di gioco prima di capire se ci sarà recupero o meno. Risultato sempre fermo sull'1-1, perché Stani fa un miracolo di Andanovic.
Finisce il primo tempo intanto a Roma. Roma 2, Torino 0, fino alla conclusione rimaniamo con San Siro.
Tanto Agostini, il cross di Agostini, attenzione in aria ancora Toni. Toni si gira davanti a sé, Vidic, bravo De Magia, e poi mette il pallone lontano. Un minuto di recupero ci dicono, vediamo se sarà così o meno. No, non c'è recupero. Ovviamente farà finire l'azione e poi non capiremo se ci sarà o meno il recupero. Tanto il cross deviato ancora in fallo laterale, quando mancano 15 secondi al termine del primi 45 regolamentari, dovrebbe esserci un minuto di recupero. Palla messa in mezzo, un po' così, un minuto di recupero come ho detto precedentemente. Ho visto anche la maglietta luminosa del quarto uomo. Tanto Gary Medel, il pressing di Luca Toni, Medel se ne va, tocca per Nagatomo. Potrebbe essere questa una delle ultime azioni della gara, meno dei primi 45 minuti. Dodò, tocco per Palacio, il tocco di Palacio in mezzo, c'è il recupero ancora di Obadì, poi rilancio lunghissimo, Vidic, Medel. Jesus la mette in mezzo per chi? Per me la mette in mezzo. E poi il lancio in avanti praticamente per nessuno, anche perché mancano 3 secondi al termine. E in questo momento Rocchi fischia la fine dei primi 45 minuti. Ricordiamo 1-1 tra Inter e Verona, le reti di Toni e Carli, Super Sport.
Finisce quindi il primo tempo anche allo stadio Meazza di Milano. Ricordiamo quindi i risultati al termine della prima frazione di gioco. La situazione sui due campi: Inter-Verona 1-1 con il vantaggio di Toni e il pareggio di Icardi. Roma 2, Torino 0 invece con i gol realizzati da Torosidis e Keita. Direi che possiamo fermarci per quanto riguarda la prima frazione di gioco con le radiocronache. Roma-Torino 2-0, Inter-Verona 1-1. Ci ritorneremo in diretta su Radio Hemingway tra una decina di minuti per il secondo tempo appunto di queste due partite. A tra pochissimo, grazie per l'ascolto, rimanete su Radio Hemingway e Radio HT Space.
Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.
Roma.
Yeah.
Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Si gioca da 1:10 il secondo tempo all'Olimpico tra Roma e Torino. C'è stato un cambio di cui vi daremo conto tra qualche istante. È uscito Farnerud per la precisione ed è entrato Sanchez Migno nelle file del Toro. Secondo tempo quindi, come detto, di Roma-Torino che è iniziato. Vediamo se anche allo stadio Meazza si sta giocando il secondo tempo. Non abbiamo le immagini in questo momento, vediamo di recuperarle nel giro di qualche secondo. Nel frattempo ci sistemiamo anche noi più che altro per questo secondo tempo tra Roma e Torino. Punteggio assolutamente invariato all'inizio della seconda frazione di gioco, Roma 2 per Torino 0, con i gol, lo ricordiamo, realizzati dalla Roma con Torsidis e con Keita. Attacca adesso proprio il Torino, vediamo cosa riesce a combinare la formazione di Ventura. Il pallone che finisce ampiamente fuori, quindi non riesce assolutamente a combinare niente la formazione granata in questo inizio del secondo tempo, proprio tratto con il neoentrato Sanchez Migno, che ha lanciato il pallone lontanissimo rispetto alla porta difesa dal portiere della formazione giallorossa. Andiamo un attimo a San Siro più che altro per vedere se è iniziato il secondo tempo di Inter Verona. Sì, è iniziato, sono abbastanza in contemporanea le due partite, ci sono circa 50 secondi di differenza, Inter 1 Verona 1 quando siamo giunti al secondo minuto che finisce in questo momento. Attacca proprio il Verona, il pallone in area di rigore, c'è un giocatore completamente solo, si tratta di Luca Toni, dà il pallone indietro a un compagno, il suo cross verso il centro, allontana la difesa dell'Inter, anche se rimane adesso il Verona in attacco. Niente, finisce l'azione offensiva della formazione nerazzurra. Noi torniamo quindi all'Olimpico, 3 minuti e 5 invece all'Olimpico nel corso del secondo tempo, con Roma e Torino ancora sul 2-0, non è successo niente nel periodo non collegato. Vedremo se nel secondo tempo il Torino riuscirà a impensierire di più la formazione giallorossa. Roma che ha dominato praticamente tutto il primo tempo, ha avuto un breve periodo dove il gioco l'ha fatto effettivamente il Torino, però conclusioni pericolose non ce ne sono praticamente state da parte della formazione granata. Roma invece ha avuto diverse palle gol, attenzione intanto proprio al Torino, il controllo in area di rigore, buona la chiusura della difesa della Roma, il pallone verso il centro, poi da buona posizione proprio Sanchez Migno spara alto sopra la traversa. Buona occasione qui per il Torino, una buona azione sulla fascia sinistra da parte del numero 36 granata, ovvero Darmian. Il pallone è andato poi verso il centro, Sanchez Migno poi sparato da ottima posizione alto sopra la traversa. Intanto si scalda Amauri, il Torino ha già effettuato quindi due cambi con l'uscita di Vives e l'ingresso di Nocerino, e adesso inizio secondo tempo l'uscita da parte di Farnerud e l'ingresso da parte di Sanchez Migno. Cioè la Roma ovviamente si è presentata senza cambi all'inizio del secondo tempo, la formazione della Roma è esattamente la stessa con cui ha finito il primo tempo, ovvero De Santis in porta, Cole, Yangambiwa, Manolas e Torsidis in difesa, Keita, De Rossi, Pjanic a centrocampo, Gervinho, Totti e Ljajic in attacco, mentre il Torino, vediamo adesso questa azione da parte della formazione granata che recupera però il pallone nella propria difesa, tenta di liberare a fatica il centrocampo, alla fine perde il pallone, lo recupera la formazione giallorossa. Mentre intanto c'è stato il secondo gol dell'Inter, vi chiediamo scusa, ci siamo persi il gol dell'Inter, abbiamo avuto qualche piccolo problema di collegamento. L'Inter si è quindi portata in vantaggio, 4 minuti e 25 nel corso del secondo tempo, Inter 2 Verona 1. Andiamo a San Siro da Recalcati sperando di avere un replay ancora del gol nel giro di qualche istante, di modo da farvelo vedere.
Tomo per Kuzmanovic, si fanno anticipare i due e riparte il Verona.
Alfred, di modo anche da scrivere più che altro l'azione, non riesce ad ascoltare in radio.
Allora ancora per Obadi, messo giù, attenzione a Kovacic,
ancora Icardi comunque al terzo minuto del secondo tempo, il suo gol,
una botta, speriamo sia solo quella. C'è l'avanzata parte di Martic, il cross, la deviazione, la palla in area di rigore, attenzione a Mamma mia, rigore.
Calcio di rigore per il Verona. Calcio di rigore per il Verona.
Calcio di rigore. Il fallo di mano di Gary Medel.
Calcio di rigore per il Verona. Allora rimaniamo a San Siro. Espulso Verona.
La munizione e l'espulsione di Medel perché è il secondo giallo. Se non vado errato. E infatti è così. L'Inter in 10.
L'Inter in 10. Espulso Medel.
L'Inter in 10.
Espulso Medel per somma di ammunizione.
Si complica tutto se segnano il rigore.
Occasione per il Verona subito di andare a riprendere il
contro Luca Toni.
Pari che l'Inter aveva
la munizione e l'espulsione
rotto due minuti fa. Tutto pronto per la battuta del calcio di rigore.
Era già stato ammonito in precedenza
Andanovic.
E quindi calcio di rigore per il Verona. Fai miracolo Andanovic.
Toni.
Fai miracolo.
Possibilità di doppietta anche
fai
per Toni.
Fai miracolo.
Sentiamo ricalcati.
San Siro fischia Luca Toni. Prende la rincorsa Toni. Parte Toni Andanovic.
Para Andanovic. Rigoraccio da parte di Toni. Rigore veramente tirato male da parte di Luca Toni. Debole, angolato, ma molto molto debole. E quindi Inter che rimane sul 2-1 a San Siro.
E poi non c'è stata la conclusione di Gomez. O meglio, c'è stata, ma nettamente sul fondo. Andiamo a rivedere. Fallo di mano c'è, non potevamo dire nulla. Andiamo a rivedere qua. Fallo di mano con le mani alte. E quindi c'era tutta la vita il rigore, ma è stato grandissimo Samir Andanovic, che quindi ha messo tutti a tacere. Ma attenzione, ragazzi,
passaggio
perché
la partita
è finita,
parte
siamo 11
Toni,
contro
questo,
10.
Questo rigore è tirato veramente male.
35,
attenzione al Toro in area di rigore a Roma. Intervento
su
un giocatore del
duro.
Torino, sarà calcio d'angolo. Rimaniamo ancora con l'audio di San Siro, poi torneremo a seguire Roma Torino.
In questo momento, a parte del Verona, ora proverà il Verona in mille maniere a portare a casa almeno il punto, visto che giocherà tutto il secondo tempo in superiorità numerica. Alfredson, attenzione a Christodoulos, metto su da Ranocchia. Ranocchia che protesta tantissimo. Ranocchia ha dato il calcio di punizione, la protesta di Ranocchia. Andiamo a rivedere. Ranocchia c'è una spallata normale, cioè ragazzi, se dobbiamo star qua a giocare con le Barbie ce lo dite. Tanto continua a scaldarsi solo ed esclusivamente Obi. Il cross in questo momento. Andanovic ancora,
Andanovic blocca sul colpo di testa pericoloso da parte di un giocatore del Verona. Allora noi torniamo all'Olimpico, come attenzione, abbandoniamo momentaneamente la partita di San Siro. Inter 2 Verona 1. Il gol di Icardi al terzo minuto del secondo tempo ha portato in vantaggio la formazione nerazzurra. Tutto invariato invece come punteggio allo Stadio Olimpico di Roma. 9 minuti e 12 ci sono, per la precisione 46 secondi di dislivello al momento tra i due campi. Roma 2 Torino 0. Tutto facile facile per la formazione di Garcia. In questo momento è a 25 punti in classifica contro i 28 della formazione nerazzurra. Tra l'altro, cosa che tornerà poi, credo, nelle trasmissioni delle TV lombarde, che noi comunque seguiamo con particolare attenzione, è diventato il Torino in area di rigore. Il pallonetto completamente fuori misura da parte di un giocatore del Torino, ancora Darmian. Rimane in attacco il Toro. Roma che ha un po' mollato il colpo, giustamente, per gestire le energie. Cosa che però sta consentendo al Torino di farsi vedere nella retroguardia giallorossa, anche se pericoli, ripeto, non ne ha creati fino a questo momento veri la formazione del Torino. Intanto rivedendo l'azione del gol del 2-1 dell'Inter. Intanto a Gervini in area di rigore, fermato Pjanic, il pallone all'indietro Gervini, Keita, scusa, poi mette il pallone fuori, credo Pjanic, perché c'è un giocatore del Toro a terra. Si tratta del numero 33 della formazione granata, ovvero Perez, che rimane a terra. Ventura scuote, scuote la testa, allarga le braccia, giustamente sarebbe il secondo infortunio questa sera a un suo giocatore. Tanto De Santis ne approfitta per fare un po' di movimento. Per ancora Perez. Allora, mentre il gioco è fermo all'Olimpico, torniamo a San Siro.
Moras, Palacio recupera un buon pallone, però è ancora il Verona che si distende. Il Verona che si distende in velocità, arriva Dodò, che mette in fallo laterale sull'avanzata da parte di Martic, che poi con le mani tocca all'indietro per Moras. Alfredson. Attenzione ancora a Gomez, entro per Luca Toni. Non esce il triangolo, meno male. E allora ancora l'Inter, Kovacic, palla lunga per Palacio, di testa per Icardi, e viene anticipato da Martic con il braccio netto, e c'è l'ammonizione per Martic, ovviamente. Anzi, sì sì, per Martic, giustamente per Martic, che viene ammonito. Meno evidente rispetto al fallo di mano di Medel, però il fallo di mano c'è stato. Quindi calcio di punizione Inter, Kovacic, Kuzmanovic. Il tocco per Jesus, Dodò.
La Roma, la conclusione, il gol del 3-0 della formazione giallorossa. Grandissimo gol da parte di Ljajic, che vedremo tra qualche istante. Roma 3, Torino 0. Grandissimo gol di Ljajic, la conclusione di destro. Da, a girare da fuori area, davvero un bellissimo gol. Rivediamolo, eccolo qua.
3-0 Roma.
Guarda che roba.
Numero 8, Ale. Ale.
Davvero un bel gol. A girare, gran tiro, assolutamente imprendibile per l'estremo difensore del Torino. Roma 3, Torino 0 al 13° del secondo tempo. Ho visto anche il fallo da cui è nata l'azione. E quindi all'Olimpico, partita praticamente chiusa, con Adeljajic che mette il sigillo al 13° del secondo tempo. Roma 3, Torino 0. Tutto facile facile questa sera per la Roma. Attacca adesso la formazione giallorossa. Pjanic, c'è un fallo secondo il giocatore della Roma, il numero di un giocatore finito a terra. Non c'è il fallo secondo il direttore di gara. Siamo zitti un attimo per sentire i cori del pubblico giallorosso. Roma che mantiene 3 punti di ritardo rispetto alla Juventus in questo tira e molla infinito che sarà questa stagione probabilmente di Serie A. Mentre intanto palla gol per il Verona, partita decisamente più aperta, decisamente più divertente, senza nulla togliere alla Roma, allo stadio Meazza di Milano, con una palla gol sprecata da un giocatore del Verona. Attenzione al Torino intanto, dall'altra parte Darmian, il cross, Gervinho mette in calcio d'angolo, anzi no Gervinho, chiedo scusa, Yang Ambiwa che mette il pallone in calcio d'angolo per il Torino. Sarà un cambio tra poco anche nelle file del Verona. Intanto San Siro, Inter 2, Verona 1, quando sono al quarto d'ora del secondo tempo. Cartellino, è stato un cartellino che non abbiamo visto purtroppo. Attenzione intanto al Toro, battuto il calcio d'angolo, e riparte ancora la Roma in contropiede. Terra, un giocatore giallo-rosso, si tratta di Keita. intervento è netto, va detto, dai danni del giocatore numero 20. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. Ho visto anche un intervento ai danni di Totti in precedenza. Cartellino giallo per un giocatore in maglia bianca, ovvero un giocatore del Torino. Tra poco vedremo anche di fare un piccolo riepilogo sugli ammoniti, più che altro perché visto che ce ne siamo perso qualcuno. Allora, mentre noi cerchiamo di fare un po' d'ordine per quanto riguarda la situazione dei cattivi, noi torniamo a San Siro. Abbiamo qualche piccolo problema. Eccoci.
Calcio di punizione per il Verona, per il Linto, scusate. Jesus sul pallone. Pronto ad andare a battere questo calcio di punizione, lo batte corto, poi Dodò, Kovacic in mezzo a due. Pressing del Verona. Arriva Jesus, Kuzmanovic, tocca di dito per Ranocchia. Kuzmanovic. Dodò. Palla dentro, recuperato però da Rafa Marquez, allora l'ex bassa che mette in movimento Agostini, si distende il Verona, ancora Christodopoulos, avanza davanti a sé Ranocchia, lo punta Christodopoulos, lo salta Christodopoulos, Ranocchia allunga le lunghe leve, mette il pallone in calcio d'angolo. Tanto è pronto ad entrare René Crin tra qualche minuto, è stato richiamato Walter Mazzarri, meglio dal suo assistente, quindi Crin entra in campo breve. Il cross Handanovic, incredibile, ancora una volta il cross, tiro cross direttamente sul calcio d'angolo di Christodopoulos. Tanto sostituzione, esce Kovacic ed entra Crin. Tanto ancora Palacio. La sostituzione sarà Kovacic per Crin, almeno così ci dicono. Speriamo che non sia vero. Attenzione al cross, la palla
non
rimane.
Non vedo perché
via,
non dovrebbe via, essere, se così
calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo. Perché Kovacic? Tanto Toni! Mamma mia, ha visto l'esterno della rete. Toni ci ha provato in scivolata a buttarla dentro. L'esterno della rete. Dato l'illusione ottica del gol anche ai tifosi del Verona. Tanto entra Campagnaro, doppia sostituzione, entra Campagnaro, fuori Alfredson, e abbiamo visto prima Kovacic, la botta che ha preso precedentemente, quindi fuori Kovacic.
Adesso seguiremo con più attenzione questa partita, visto che comunque la partita a Roma è abbastanza chiusa, mentre invece a Milano la situazione è decisamente più aperta. Ovviamente ci saranno azioni degne di nota, ve ne daremo conto dall'Olimpico, però la partita, intendiamoci, è praticamente finita all'Olimpico, con la Roma avanti per 3-0 sul Torino, mentre Milano Inter 2 Verona 1, mancano 26 minuti alla conclusione. Ci sono stati due cambi adesso, uno nell'Inter, uno nel Verona. È entrato Campagnaro nelle file del Verona al posto di Alfredson, è uscito Kovacic per Crin, mentre stiamo vedendo diverse ammunizioni a Roma che non ci eravamo persi, guardate in diretta, perché ci vengono mostrate più che altro con dei replay un po' ritardati sul come una munizione sul terzo gol della formazione del Torino. È stato ammonito Glick per la precisione sull'azione del gol del 3-0 da parte di Ljajic. Ci sono stati tre ammoniti nelle file del Torino fino a questo momento: Quagliarella, Gazzi e Glick, mentre invece nella Roma ha ammonito il capitano Francesco Totti. Torniamo a Milano.
Passa ancora Vigic che la mette fuori. Riccardi l'allontana, ma dove non c'è praticamente nessuno, c'è solo una punta. Tanto si scalda Osvaldo. Toni mette la palla indietro, non c'è nessuno, Green, Jesus che l'allontana, Riccardi che la fa sua, il pallone per Palacio, si distende l'Inter, Palacio può fare un giocatore e poi c'è il fallo di Riccardi. No, meno male, Riccardi è arrivato come una saetta su Martic, ha recuperato palla, sembrava fallo all'inizio, mi ha dato una sorta di spallata, ma fa niente, va bene così, chi se ne frega. Martic che cade a terra, Riccardi ancora lui, il... mamma mia che tiro,
fallo laterale, fallo laterale per l'Inter,
mamma mia che tiro, ha tirato praticamente da 30 metri e la palla è andata in fallo laterale a 40 metri, c'è una cosa incredibile, però vabbè, ci ha provato, dopo che ha fatto due gol non si può dire nulla. Mauro Riccardi che si gioca la palma di migliore in campo ovviamente con Samir Handanovic, Rafa Márquez, sono due che in questo momento ci stanno regalando i tre punti, Mauro Riccardi per la doppietta e Samir Handanovic per la parata sul rigore, dentro per Toni, spizzica la palla di testa, attenzione Cristodoro, mamma mia, traversa piena e arriva Handanovic, questo è un fallo enorme su Handanovic, fallo su Handanovic, andiamo a rivedere, guardate l'azione, Toni che è stato il tiro netto sulla traversa, andando schermo, va a recuperare il pallone, andiamo a rivedere,
no,
non è gol, tanto non... bisogna dirlo, fuori, poi Handanovic che va a recuperare
un pezzo, guardate, dentro un pezzo fuori
ponte,
però.
E cade malissimo Handanovic,
poi c'è un fallo,
cade malissimo Handanovic. Spero si rialzi svelto Samir Handanovic, è caduto veramente male. Dopo il tiro di Christodopoulos, terminato sulla traversa, si alza Samir Handanovic, eccolo qua, lo vedete in quadrato, il portierone sloveno, ci ha salvato in un paio di circostanze in questa partita, è stato Luca Toni a fargli da ponte, ovviamente involontario, però è caduto malissimo Samir Handanovic, mentre Toni al colloquio con Vidic. Si rialza Samir Handanovic, meno male, meno male che si rialza Handanovic,
e nel frattempo Toir pensa bene di scapperarsi.
Toir e Paula,
grandi pulizie di primavera in anticipo per il naso del presidente dell'Inter.
Zanetti guardava il cronometro,
il quadrato da premio,
22 più recupero al termine, stringere i denti ragazzi, si è fatto male anche Kovacic, è entrato René Krin, più che altro espulso Gary Medel per doppia ammonizione. Con il rigore parato a Luca Toni, Nagatomo pronto a battere il fallo laterale con le mani, ovvio perché con i piedi ho scovato, che dico, Reca Palacio all'indietro per Jesus, Dodò, Jesus,
intanto Krin. Standing ovation all'Olimpico perché sta Vidic. Uscendo Francesco Totti, sentiamola, onestamente neanche sta gran partita da parte di Totti, deciso che ha fatto partite molto migliori, una standing ovation di rispetto probabilmente per Francesco Totti da parte dei suoi tifosi, però onestamente Totti ha fatto partite molto molto migliori in passato. Esce quindi Totti ed entra Mattia Destro nelle file della Roma, e noi invece torniamo con l'attenzione a San Siro, a Roma 25-25 nel corso del secondo tempo, Roma 3 Torino 0.
Vuole mettere in mezzo ma non ci riesce, palla poi per Christodopoulos, fa fuori la notte a Christodopoulos, entra in area di rigore, niente, gli dice alzati e cammina, ancora Verona però, perde palla, recupera Palacio, il pallone per Nagatomo, fermato Nagatomo, c'è il fallo di Moras, quindi la munizione, ha allungato il braccio Moras, fermando la cavalcata di Nagato, andiamo a rivedere, guardate, braccio aperto da parte di Moras, quindi il fallo non c'è, solo l'arbitro Rocchi, con conseguente ammonizione per il giocatore del Verona. Viene fermato, perde un pallone non bello a centrocampo, allora se ne va Obadi. Venti al termine più recupero.
E l'Inter comunque soffre, tutto sommato. Passiamo un attimo l'audio di Recalcati. Dicevo, l'Inter che comunque tutto sommato non gioca male, però soffre, specialmente in questo secondo tempo. Ha giocato nettamente meglio nel primo tempo, secondo me, per quello che ho visto appunto di questa partita. Nel secondo tempo il Verona ha preso una traversa, ha sbagliato un calcio di rigore, mentre intanto conclusione di un giocatore del Torino, De Santis, blocca il pallone, ma probabilmente lo fa oltre la linea di fondo. Vediamo se così. Sì, infatti il pallone esce, sarà calcio d'angolo in favore del Torino. Quando mancano 18 minuti alla conclusione della partita, più recupero. Calcio d'angolo che però non dà assolutamente esito per la formazione granata.
Tanto è pronto a entrare anche un altro giocatore del Verona, breve. Sta togliendo in questo momento la tuta, vedremo chi sarà. Intanto Moras
blocca, intanto, anzi vediamo il replay di questa conclusione da parte di Perez con il pallone che termina fuori.
La di Campagnaro sulla pista di sinistra che ha sostituito Alfredson.
Si scalda un giocatore del Torino, si riparte con una rimessa da fondo affidata a Morgan De Santis, mentre in tribuna vediamo
Martic,
il presidente della Roma James Pallotta e altri due personaggi a discutere della partita, discutere magari anche di altre questioni. Magari della questione stadio, visto che la notizia di qualche giorno fa ne abbiamo anche parlato durante i pallonari. Forse non abbiamo parlato durante i pallonari, ma sono totalmente spariti i progetti dello stadio della Roma. Notizia riportata qualche giorno fa sul web: nuovo stadio della Roma, scompaiono i progetti. Poi magari ne parleremo durante i pallonari.
È una botta.
Scomparso il progetto dalla casa della città.
Cade malissimo.
La delibera del Comune di Roma che ha autorizzato la costruzione dello stadio non è mai stata pubblicata.
Anche Obi, pronto ad entrare in campo.
Una situazione un po' bizzarra.
Magari al posto di Kuzmanovic. Dobbiamo essere lui il sostituto. Il tiro di Kuzmanovic finito sul palo. Mentre questo è ancora il gol di... no, sono un po' di highlights. Pensavo il gol di Icardi. Questo invece la traversa la parte di Christodoulos, mentre Kuzmanovic si è rialzato ed è pronto ad entrare in campo. Vedremo Obi al posto di chi entrerà, se entrerà, perché in questo momento non si è ancora tolto né tuta né pettorino.
Mancano, facciamo un piccolo recap di quello che è successo fino a questo momento, approfittando di questa fase di stanca. Anzi no, seguiamo questa storia del Verona. Ecco, adesso seguiamo questa fase di stanca delle partite all'Olimpico. 29-45 nel corso del secondo tempo. Roma 3, Torino 0. I gol realizzati da Keita, anzi da Torsidis all'ottavo minuto, Keita al 27esimo e gli Aic al 13esimo del secondo tempo. Partita assolutamente dominata dalla formazione giallorossa, assolutamente non c'è assolutamente nulla dal punto di vista tecnico per commentare, non ci sono spunti tecnici per questa partita. La Roma ha controllato la gara dal primo all'ultimo minuto praticamente, lasciando al Torino le briciole. Torino che adesso sotto di tre gol attacca un pochettino, però adesso c'è stato anche un cross finito ampiamente fuori. Dicevo, attacca adesso la formazione granata con il Kaduri, un cross che finisce però direttamente fuori, mentre invece a San Siro partita decisamente più divertente tra Inter e Verona. Inter in vantaggio per 2-1 sulla formazione ospite. È andato in vantaggio il Verona dopo pochi minuti dall'inizio della partita, al decimo minuto del primo tempo per la precisione. Attenzione intanto all'Inter, poi vi racconteremo tutto.
Di sinistra c'è il cross, ma perché crossi così? Green, ancora Jesus.
Perché è scarso,
manca anche la palla.
Cioè, Juan Jesus.
Quella va a recuperare.
Intanto sta entrando Super Saiyan di livello Pirla, probabilmente. Vediamo se riusciamo a mostrarvi le immagini, perché adesso siamo anche finalmente in diretta video, anche se continuiamo ad avere purtroppo problemi di linea. Questa sera ce ne scusiamo. Eccolo qua, Nainggolan, Super Saiyan di livello Pirla questa sera, perché guardate che capigliatura agghiacciante. Se avete le immagini, porta in campo questa sera una cresta giallo-oro, appunto Saiyan, per il ninja. Giocatore di cui non si discute il talento, ma le scelte stilistiche, sì, decisamente. Ammonito intanto Juan Jesus nelle file dell'Inter.
No,
rimessa laterale, niente.
È Nico Lopez.
Nico Lopez, brutto intanto errore da parte di il giocatore dell'Inter, che si addormenta e consegna una rimessa laterale facile al Verona.
Palla laterale di Martic, lunghissimo, palla che è in area di rigore ancora, fuori per Martic, 97 dopo, finisce di toccare indietro per Rafa Marquez, gira per Moras, la parte opposta c'è Agostini,
attacca ancora il Torino,
poi Campagnaro,
attacca la Roma, chiedo scusa. Tanto all'Olimpico con
palla per Martic,
Gillet che si porta il pallone oltre la linea di fondo, sarà calcio d'angolo in favore della Roma.
Ionita, tanto rimane a terra Martic, guadagna il calcio d'angolo, però rimasto a terra Ionita. Scusate Martic, bisogno delle cure del medico, ha preso un pestone sulla caviglia sinistra. Tanto pronti ad entrare sia Saviola che Nico Lopez, quindi giocano tutti in avanti quelli del Verona. Due giocatori quindi molto offensivi per il Verona. Vedremo al posto di chi entreranno sia Lopez che Saviola. Adesso c'è calcio d'angolo Verona. A bordo campo ancora Martic. Il cross in area di rigore, la palla spizzicata, va fuori, meno male. Intanto rientra in campo anche Martic. Zielobi, che è stato richiamato un'ora fa, non è ancora entrato e non ha ancora tolto né tuta né, molto probabilmente è stato richiamato perché gli ha detto non giochi più. Tre sul cronometro, Toni spizzica il pallone, Vidic tocca all'indietro per Handanović. Handanović lontano, c'è un fallo commesso su Icardi che da solo sta lottando con tutta la difesa del Verona. Handanović prima di andare a prendere il pallone, questa è malizia.
Intanto dopo il 3-0 il Torino ha cominciato a menare un po' le mani dal punto di vista dello stile di gioco, tratte tutto sommato non da gentiluomini da parte dei giocatori del Torino.
Da rimettere in gioco per perdere secondi, prima si è asciugato le mani e poi è andato a prendere il pallone, non facendosi vedere dall'arbitro, ovviamente con furbizia e esperienza. Tanto il tocco di Rafa Marquez.
Buona sul contropiede del Torino.
La parte opposta per
avanzata in area di rigore. Non c'è però nessuno a raccogliere l'invito. La Roma può quindi uscire dalla propria retroguardia senza nessun problema, anche se però perde il pallone. Attenzione alla Roma e attenzione al Torino, più che altro con una conclusione da parte, credo, di Sanchez Migno. Confermo, palla alta sopra la traversa.
E ora pronti a entrare.
Zona forte centrale, ma alta sopra traversa. Doppio cambio intanto in arrivo nel Verona. Entrano Saviola e Nico Lopez.
Il primo ad uscire sarà vedete il numero 21 Gomez, Juanito Gomez per Saviola. Quindi fuori Juanito Gomez, dentro Javier Saviola, giocatore argentino. e poi fuori Christodoulos, dentro Nicolò.
Ex un po' tutto.
Praticamente 4-3-1-2. Ha
giocato un po' ovunque.
Il trequartista Nicolò Lopez che andrà ad affiancare Luca Toni. Quindi cambia modulo Andrea Mandorlini. Se viola trequartista, tanto Dodò fa troppo lezioso, ma guadagna un fallo laterale.
Andiamo, 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 forza, forza. Per piacere, andiamo, andiamo.
Dodò, qui, Kuzmanovic. Ancora Dodò, Palacio, va a farsi vedere i cardi dalla parte opposta. Palacio viene fermato con un calcio di punizione.
Stiamo entrando negli ultimi minuti delle partite, 7 minuti e 50 alla fine a Roma, più il recupero ovviamente, mentre praticamente un minuto in meno a Milano.
Maranocchia per un millimetro, viene anticipato, palla in calcio d'angolo. La parte opposta andrà Kuzmanovic. Calcio d'angolo che viene battuto alla sinistra di Rafael. Il Kroosler, mamma mia,
palla fuori di un niente, palla gol per l'Inter a San Siro.
E invece no,
di un palla gol per l'Inter
fuori. Andiamo a rivedere, guardate, saltato molto bene Nemanja Vidic. Si salva questa volta il Verona, che pur avendo l'uomo in più fino a questo momento si è resa poca pericolosa, se non che quella girata di Christodoulos finita sulla traversa e ovviamente con rigore parato da Samir Handanovic. Qui è stata causata l'espulsione di Gary Medel. Guadagna un fallo laterale l'Inter, bravissimo Juan Jesus in questo momento. Cardi, Palacio, viene anticipato a Rafa Márquez, palla in avanti, la va a recuperare però bene Crin, però di testa va a servire solo un giocatore del Verona. Tentona Saviola che si fa vedere, la palla va dalla parte opposta dove c'è Agostini, il cross in aria per Toni, Toni di testa, palla fuori, la palla che va sul fondo, meno male. Ci ha provato Campagnaro. Sul fondo al minuto 38, 6 minuti e mezzo più recupero al termine della gara, con l'Inter sempre in inferiorità numerica ma sempre in vantaggio 2-1. Ripetiamo il gol, la doppietta di Icardi e il gol di Toni che aveva aperto le danze al Meazza. Prima
si tiene di fatto solo il fischio finale a Roma, partita che molto scemata a livello di ritmo, anche se adesso il Torino tenta di arrivare alla gol della bandiera. Il pallone sulla sinistra adesso per Darmian che avanza, Darmian entra in area di rigore, il pallone per un compagno, conclusione a girare, De Santis blocca senza problemi.
Campagnaro.
Ritorniamo a San Siro con l'attenzione.
C'è solo, riceve palla in questo momento, arriva Dodò su di lui. Tocca ancora per Campagnaro. Martic, Campagnaro, ancora Martic, vicino alla linea di fondo, vediamo se crosserà o meno. Preferisce giocare fuori per Campagnaro. Campagnaro ancora per Martic. Arriva in questo momento il cross, deviato. Angolo, liberazione di Dodò. La palla che va in calcio d'angolo per il Verona. 5 minuti in questo momento al termine della gara, più recupero. Il cross arriva a Danic con sicurezza. La la sua la sfera, pronto a rilanciare, ovviamente perde un attimo di tempo, poi rilancia lungo a scavalcare il cerchio di centrocampo, doveva saltare Icardi per servire Palacio, arriva però prima di tutti Rafa Márquez, colpo di tacco dell'ex Barça, mette in movimento Moras. Attenzione a Saviola, anche lui ex Blaugrana, tocca in
abbiamo qualche piccolo problema di collegamento con Milano, ce ne scusiamo. Allora vediamo di sistemare il tutto mentre noi torniamo a seguire la partita di Roma per qualche istante, giusto per darvi notizia importante, specialmente per quanto riguarda i tifosi della Roma, dell'ingresso di Strootman, che è entrato qualche minuto fa, è entrato per la precisione 3 minuti fa. Keita gli ha lasciato spazio, è uscito anche nella Roma Manolas, al suo posto è entrato Nainggolan, al suo posto gli è subentrato, anzi che scusa, Nainggolan, mentre invece a San Siro adesso esce Palacio ed entra, non ho visto chi è entrato purtroppo. Punizione intanto per il Torino quando mancano 2 minuti alla fine all'Olimpico. Anzi, punizione per la Roma, punizione per il Torino, ho detto una fesseria, fallo di De Rossi, danni di Quagliarella. Seguiamo giusto questo calcio di punizione per la formazione granata. Mentre attacca il Verona alla ricerca del pareggio, il pallone in area di rigore, la conclusione. A lato, non di molto, buona occasione per il Verona con Toni. Nel Torino è stato effettuato anche l'ultimo cambio, è entrato Martinez al posto di El Kadouri. Calcio di punizione per il Torino intanto da buona distanza, il pallone è Fabio Quagliarella, siamo all'incirca sui 22-23 metri, parte Quagliarella, la conclusione a girare alta sopra la traversa. Noi torniamo a San Siro,
fallo, guadagna un fallo anche Gelobi. Dodò sul pallone, guardo il cronometro, mancano 1:40 al termine più il recupero, dovrebbero essere 3 minuti di recupero, massimo 4, ho visto i falli, gli infortuni e il calcio di rigore, 4 minuti penso che possono bastare. Attenzione,
gol del Verona a 1:08 dalla fine, il gol della formazione veronese con Nico Lopez, 2-2 a San Siro,
la rete di Nico Lopez.
In tribuna Toir e Zanetti non apprezzano particolarmente.
Il gol di Nico Lopez appena entrato,
altro gol di Nico Lopez,
il colpo di tacco di Saviola
lasciato completamente solo, come fai a lasciare solo uno come Nico Lopez?
Quindi il gol di Nico Lopez,
giocatore che ha una notevolissima media realizzativa nelle ultime settimane, credo che sia la terza partita consecutiva con gol da parte del giocatore del Verona, comunque
uno a tenere il risultato,
giocatore particolarmente prolifico dal punto di vista delle segnature in questo momento. Quindi a San Siro mancano 15 secondi alla conclusione, Inter e Verona sono sul 2-2,
allora riparte il Verona veloce, 4 al termine, avanzano gli scalifieri, ripetiamo, superiorità numerica per loro. Agostini non tiene in campo il pallone, meno male, palla che va fuori, quattro di recupero, sono già passati 12 di secondi, avanza Nagatomo.
Niente, mancano due minuti di recupero.
L'avversario
a Roma, se n'è già nato uno, ne ha altri tre, il direttore di gara Gervinho,
il cross di Obi dalla parte opposta per Gabriel Musi. Ma tieni palla Obi, stai pareggiando 2-2, sei in 10 contro 11, ma perché fai questi cross? A caso. Obadi, entra Osvaldo ora, penso al posto di Cardi, giusto per perdere un po' di tempo. E lui arriva da un lungo infortunio, panchina contro il Saint-Étienne, panchina anche oggi ovviamente. Esce Kuzmanovic ed entra Osvaldo. Io avrei tolto i cardi, però sta lottando come un leone ormai da minuti. Tutto attenzione ancora al cross per Luca Toni, palla troppo lunga, meno male.
Perché ci sia molto tempo per fare questi cambi.
Due minuti e mezzo al termine. 2-2 tra Inter e Verona. Crin, Dodò, Jesus. Jesus in mezzo a due, esce bene però Jesus, bravo Juan Jesus, e se ne va ora Dodò. Dodò in mezzo a 5, perde palla, la vanno a recuperare loro, la mettono in avanti dove non c'è nessuno, però c'è solo Vidic che recupera. Dai ragazzi che manca meno di due minuti. Jesus, però non devi fare questi dribbling da cardiopalma. Jesus, ranocchia, se lanci te meno, come si dice in gergo.
Ecco, finita la Roma lì, intanto la Roma batte il Torino per 3-0, guardato subito lo striscione dedicato al padre e al figlio che purtroppo sono
secondo palo. Dodò, la parata miracolosa, la
palla gol intanto per l'Inter, dicevo, dedicato al padre e al figlio che sono morti al rientro in un incidente stradale da una partita di Champions League, Stefano e Christian.
E intanto la sostituzione, fuori Icardi.
1-10 alla fine della partita a Milano, fino alla conclusione. Allora rimaniamo con l'audio
fuori
di Inter Verona.
Dentro Osvaldo, Icardi non ce la faceva veramente più. Quindi dentro Osvaldo, difficile che possa risolvere da solo la partita. Mancano 50 secondi, avanza ancora il Verona.
Sono a Verona.
Tocco per Nico Lopez, su di lui c'è Dodò, sarà l'ultima azione penso della gara perché mancano esattamente 35 secondi al termine. Per il recupero Lopez, la mette in mezzo morbida, via Vidic, bravo, la vanno a recuperare ancora loro. Attenzione al tiro altissimo, meglio così,
qui probabilmente la partita andrà a morire.
La gara dovrebbe essere finita
tra poco, l'intervista flash da Roma dopo Roma-Torino, con la quale chiuderemo la diretta delle partite, poi ci sentiremo per i pallonari.
Una traversa, oltre a un pallo anche Guzmanovic, c'è una traversa da parte di Christodoulos, però l'arbitro non fischia, ovviamente 30 secondi in più visto la
sostituzione.
No, fischia in questo momento, no, non fischia,
cioè la sostituzione.
Oh, che fa Rocchi? Eccolo qua.
Finita.
È arrivato il fischio finale.
Finiscono le partite. Finisce la partita a Milano. Inter e Verona vanno negli spogliatoi sul punteggio di 2-2. Vedremo se ci saranno provvedimenti in settimana per l'Inter, perché comunque l'Inter era in vantaggio in 10 contro 11, è stata poi rimontata, non dovrebbero esserci grossi provvedimenti nei confronti di Mazzarri, però all'Inter non si sa mai. Tra pochi secondi, dicevamo, l'intervista flash di fine partita con un giocatore della formazione della Roma, che in questo momento sta però festeggiando sotto la curva. Allora noi ne approfittiamo, se riusciamo ad avere il collegamento, per andare a sentire che si dice sulle televisioni lombarde relativamente alla partita di questa sera. Direi di andare tranquillamente dal nostro buon amico Occhi di Cerbiatto Tramontana. Sentiamo.
E quindi queste partite che in teoria con un po' di organizzazione potresti portare a casa, non le porti a casa. Allora, perché Nico Lopez era tutto solo in area di rigore.
Questo che
nessuno
è la cosa
lo seguiva.
Certo.
È bella l'azione del Verona, colpo di tacco di Saviola, perfetto inserimento, però lì chi c'è? I problemi sono sempre gli stessi. 2-2, secondo me è una riflessione vera, bisogna farla, non si può più
rimandare.
Sì, non si può più rimandare.
Filippo, scusami, sono tanti telespettatori che ci chiedono il vostro voto su Icardi, quindi prima di addentrarmi sulle riflessioni serie.
7, ha segnato 2 gol, cosa hai fatto?
Voto a Icardi. No, ma non in senso, cioè non che loro non vogliano un
mezzo,
voto alto,
ha segnato 2 gol.
Secondo me ha fatto 2 bei gol.
Che voto daresti?
Io 8.
8. Mauro, che voto dai, Icardi?
Mattia destra, microfono di Sky.
Ce lo chiedono i nostri telespettatori.
8 lo do a Palacio, a Icardi gli do 7.
Un attimo,
a Palacio
che
gli do 8.
Prepariamo.
Io gli do pure 7 per la doppietta che ha fatto, però deve abbassare un attimino la crista il ragazzo, perché
allora,
non
andiamo,
si può permettere di zittire ogni secondo San Siro, oppure andare nelle conferenze stampa e iniziare a dire che i tifosi di qua e i tifosi di là. Calmo, ragazzo.
Calma, Icardi,
diamo a destra i microfoni di Riccardo.
Sia l'allenatore, adesso arriva Miralem Pjanic, che ha disegnato calcio.
Anzi, Pjanic,
ha preso una traversa
destra,
al microfono di Angelo Mangiano.
Miralem, partiamo dalla prestazione, perché cercavate una vittoria per ripartire, ma cercavate anche la qualità del gioco stasera. L'avete ritrovata?
Sì, che forse non abbiamo dimostrato le ultime partite, però nostra forza la sapevamo, era un periodo un po' complicato, soprattutto dopo l'andata contro il Bayern, però ecco, la squadra ci crede e questa sera è una bella risposta. Adesso c'è la sosta, riprendiamo energie per finire bene prima di Natale.
La punizione assomigliava molto a quella che avevi messo a segno al Tardini a Parma, stavolta si è stampata sulla traversa.
Sì, peccato, avevo un po'... può abbassarla, però l'importante è ecco, che stasera abbiamo fatto una bella prestazione e che i compagni hanno segnato. Sono contento per loro, felice per Kevin, ci darà una mano pure lui e ecco, bellissima serata, adesso vogliamo continuare.
Un giocatore che serve tanto Kevin Strootman a questa squadra?
Certo, mi spiace da quello che è successo l'anno scorso a Napoli. Però un giocatore che ci stava sempre vicino a noi, eppure noi l'abbiamo fatto sentire importante sempre. Ecco, questa sera l'accogliamo con braccia aperte, siamo veramente molto contenti che sta con noi.
Un'ultima cosa, Allegri non sta sbagliando una mossa con la Juventus, ve la aspettavate questa continuità della Juve, i 7 gol anche che ha rifilato oggi alla Parma, non si ferma mai?
Perché no, aspettiamo, piano piano, il campionato è ancora lungo. Sarà decisivo un po' più tardi, adesso dobbiamo continuare queste partite e seguire la Juve, chi dimostra un bel inizio campionato come noi, ma ci sono pure altre squadre dietro, noi ci concentriamo sul nostro gioco, vedremo più tardi dove saremo, vogliamo sempre stare vicini a loro, ecco questa società merita sicuramente di vincere un scudetto, eppure noi ci crediamo, dunque come detto il campionato è ancora lungo, per adesso vogliamo continuare su questa, fare una striscia positiva di tante vittorie di fila, come detto prima di Natale, e questo sarà importante, poi vediamo.
Grazie Riccardo.
Chiarissimo. Queste le parole di Pjanic. Sentiamo ancora un attimo diretto a stadio.
Ok. Allora facciamo così la prossima volta. Facciamo così. Veniamo in trasmissione al 90esimo. Facciamo così. Andiamo in trasmissione al 90esimo. La prossima volta parliamo del risultato. Va bene Sassà. Al 90esimo la prossima volta veniamo qua e parliamo del risultato. Cosa ci stiamo a fare per tutti i minuti prima? Qua se dobbiamo parlare solo perché abbiamo pareggiato.
Io te l'ho analizzata la partita per come l'ho vista io. Filippo, se poi non ti piace non è colpa mia, amico mio.
No, per carità. La tua opinione è la tua opinione, stiamo discutendo, tienti la tua che io mi tengo la mia.
Certo,
non siete obbligati a
poi uno può essere pessimista e vincere 4-0 e cominciare a essere pessimista lo stesso, ma va bene lo stesso. Poi se vogliamo buffarcelo ogni volta facciamo schifo, prendiamo 2-2 poi siamo contenti di commentare 2-2, commentiamo il 2-2, però così aveva ragione, no?
Allora, c'era Tarozzi che voleva dire qualcosa.
No, a mio modo di vedere le cose, l'Inter oggi non ha fatto una partita brutta, ha giocato il primo tempo a livelli medio-alti, i ritmi sono sempre stati.
Vediamo ancora un secondo su diretta stadio, poi abbandoniamo la diretta, ci risentiamo alle 23 con i pallonari.
Che ho visto fino ad oggi, soprattutto, ripeto, fino a quando le due squadre sono state 11 contro 11, è ovvio che poi l'uomo in meno crea delle problematiche. È anche vero che l'allenatore, una volta che va in inferiorità numerica, avrebbe dovuto un attimino cercare di far alzare questa squadra, perché la linea di centrocampo e la linea di difesa era piatta tutta al limite dell'area, quindi avrebbe dovuto alzare, anche se sei un uomo in meno, alzare un attimino di più, perché il Verona ha fatto vedere di poter fare gol più di una volta, il rigore, la traversa e poi il gol di Nico Lopez, alla fine le occasioni il Verona le ha avute, quindi a mio modo di vedere Mazzarri l'unica cosa che gli contesto è il secondo tempo, quando sei in inferiorità numerica, prima di tutto fa entrare un altro giocatore al posto di Green che non
chi?
Si può...
Chi?
Okay.
Obi? No.
Andreolli, Osvaldo punta, Obi, Baye, Green, Doncò, Hernanes, rotto, Bonazzoli.
Obi è un giocatore di quantità e qualità.
Sì,
è
ma
uno
questi
che può...
sono i cambi che abbiamo. Sì. Io da cosa dico da inizio anno? Come facciamo a fare Europa League e Serie A con a cambio a centrocampo, perché prima i titolari erano diversi, con Obi e Kuzmanovic cambi a centrocampo.
Certo, non è che hai una
grossa varietà. Quindi tu puoi cambiare la squadra, io sono il primo a dire che Mazzarri doveva cambiare la squadra, ma chi ha dovuto fare entrare è stato Green. E Green abbiamo visto che ha giocato 8 minuti prima di oggi, 8 minuti,
sì,
in due pareti diverse. È entrato Green, cosa fa Green?
No, però tu hai detto Verona fa entrare Obi.
Obi, io avrei fatto entrare Obi, ma probabilmente Obi non era così in forma da poter per giocare 45 minuti.
Vabbè, abbandoniamo la discussione sull'Inter, perché mi sa che facciamo notte se continuiamo ad ascoltare le opinioni sull'Inter da parte di Diretta Stadio. Magari ne parleremo poi dopo, durante la puntata dei pallonari. Ci fermiamo, torniamo tra un quarto d'ora con appunto la nostra analisi su quello che è successo in questo weekend di Serie A. Tra pochissimo, grazie.
Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team.
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.
Dopo le 23, domenica 9 novembre 2014, benvenuti ad una nuova edizione dei Pallonari da parte di Henry Ganzerli e anche per Dario Lilloni, che dovrebbe essere in collegamento, perché vedo che la telecamera si sta preparando. Buonasera dottor Lilloni, e buonasera anche al nostro pupazzo, ovvero la nostra Valletta. Come sta pupazzo questa sera?
Buonasera, è tutto a posto,
grazie. Un attimo che arriviamo anche con le immagini sue, così almeno possiamo vedere più che altro cosa offrirci questa sera. Come è stato il suo weekend?
Poco, come al solito.
Buonasera pupazzo, come sta?
Buonasera. Tutto bene, grazie.
Tutto a posto, perfetto. Fatto bisboccia mi hanno raccontato nella serata di ieri. Può confermare o smentire queste voci tendenziose che mi arrivano più che altro?
Se una birra e bisboccia, allora sì, dai.
No, contando contando gli orari a cui la vedo su WhatsApp, effettivamente mi viene da pensare che lei faccia parecchio bisboccia in giro per i locali catanesi, sbevazzando un po' qua e un po' là.
No,
diciamo.
Tra l'altro ieri non, No, ero a Paternò, non a Catania, quindi è ancora più scemo isolata io. Dal centro.
Scemo io non sì, saperlo, sa com'è.
Vabbè, ma dai, anche se tardi non, cioè, non è tutta sta bisboccia. Va, sono più sfigata di quanto voi già pensiate.
Questo onestamente
e lo pensiamo molto, eh.
Questo è vero, questo onestamente è vero, caro il nostro pupazzo. Allora, stavo un attimo preparandomi i video da mandare questa sera, come sempre. Stasera siamo in formazione ridotta perché manca un po' di gente, vedremo se poi si uniranno più tardi alla nostra allegra sarabanda, diciamo. Un attimo che mi preparo con il filmato di quello che dobbiamo mandare, ovvero tutti i gol di questa giornata, a parte le partite di questa sera che vedremo poi più tardi dal punto di vista degli highlights. Eccoci qua, adesso ho preparato il tutto, perfetto, direi che possiamo tranquillamente partire con i gol della giornata. Prima però facciamo una bella cosa, anzi no, facciamo una cosa, ce la teniamo per dopo questa. Ce la teniamo per dopo questa piccola cosina. Eccoci qua. No, non mi serve questa piccola. Non mi serve questo dettaglio. Ho qualche problemino col software questa sera, l'avrete probabilmente capito, visto che non riesco a lanciare i gol. Partiremo ovviamente con Sampdoria Milan, partita che lei, dottor Leone, lui è tratto l'unica partita che ha visto questo weekend. Per impegni suoi, diciamo. Vabbè, va bene così, poi parleremo anche di tutte le altre partite in programma, più che altro le chiederemo commenti dal punto di vista del gioco, dal punto di vista più che altro delle situazioni in classifica anche delle squadre. Ma siamo intanto pronti, credo, se il software mi fa più che altro uscire, esatto, da questa schermata possiamo andare con la Goal Collection, ovvero tutti i gol realizzati in questo weekend fino alle partite di questa sera, cominciando appunto dagli anticipi di ieri. Non Sassuolo Atalanta, perché è finita 0-0, ma Sampdoria Milan, dove si è segnato ed è finita 2-2. Goal Collection arriva, un secondo di pazienza.
Rete! Eccoci qua. Sharawi non segnava dal febbraio 2013, il Milan in vantaggio. Duncan allarga, pallone per Gabbiadini che la mette in mezzo, il pari della Sampdoria. Okaka all'ultimo minuto del primo tempo, Okaka segna il gol dell'1-1. Sampdoria con 5 giocatori a saltare all'interno dell'area di rigore, parte il traversone, colpo di testa, palo, salta porta, rete, il tappio vincente di Eder, Sampdoria in vantaggio. Parte Menez, rete, il pari del Milan. Menez non segnava da Parma, quarto gol in campionato, 2-2. Lo scatto di Farias dentro l'area di rigore, Farias segna il Cagliari con Diego Farias. Insiste il Genoa, a sinistra Perotti, supera lì Balzano, ancora Perotti in area di rigore, cross basso e l'autogol di Rossettini per il pareggio del Genoa. In quattro a saltare, occhio centrale, arriva Danilo, la parata di Sorrentino e poi Tero. Parte Dybala con il sinistro, il pareggio del Palermo, la firma è di Paolo Dybala, 1-1.
Pogba con il destro, Mirante, e arriva Llorente. Cerca il solito spazio per il tiro a giro Tevez, la palla schizza verso Lichtsteiner, calcia lui, Lichtsteiner! Arriva ancora Lichtsteiner a sostegno, spazio per Lichtsteiner che questa volta va all'assist per Llorente, e ancora gol della Juve, doppietta di Llorente. Trattenuta di Costa, evidente su Tevez, si prosegue per il vantaggio perché Tevez è partito, ancora Tevez in campo aperto, salta anche Lucarelli, Tevez, che azione, Tevez, gol incredibile della Pasch. Pogba, altra respinta, così arriva Tevez, firma anche lui la sua doppietta e sono 5. Dentro per Morata, posizione regolare, Morata! Passaggio per Lichtsteiner, la palla un po' lunga, Lichtsteiner vince il duello con Gobbi e mette il cross per Morata! Arriva anche il 7-0 della Juve, la doppietta di Morata.
Dalla distanza, attenzione, Pellissier, il tiro, il gol, posizione regolare sul tiro di Radovanovic. Juric dalla distanza, ed è un gol che matura con una fortunosa deviazione. Pallone scaraventato dentro da Bellomo, colpo di testa, e il gol!
Pellissier!
Lo spiovente di Valdifiori, Siani, e palla in rete, 1-0 Empoli! Palla dentro, Maccarone! Candreva per il cross, Giorgevic di testa, ed è 2-1, la Lazio torna in partita con il sesto gol in campionato di Filip Giorgevic.
Manca il gol del Napoli, che adesso andiamo a prendere, andiamo più che altro anche a farvi vedere. Probabilmente non è stato incluso purtroppo nel file che abbiamo messo in onda. Qualche secondo di pazienza, vi faremo vedere anche il gol comunque di Higuain, che ha deciso la partita di Firenze con la vittoria da parte appunto della formazione del Napoli sul campo della Fiorentina. Dovrebbe essere qua il tutto, eccolo qua, Higuain Fiorentina-Napoli, eccolo qui, ve lo mostreremo tra qualche istante. Un attimo, vediamo se riusciamo a farlo partire. No, questo è Sampdoria-Milan ancora, questo invece è il file, credo, di Fiorentina. No, vediamo un pochettino. Sì, eccolo qua, è questo, eccolo qua. Più che altro questo è ancora la Goal Collection, però dobbiamo andare indietro più che altro a cercare il gol del Napoli. Questo
Giorgevic di testa,
ancora Empoli-Lazio, e adesso arriverà il gol del Napoli, un po' di pazienza.
Con il sesto gol in campionato di Filip Giorgevic.
Dentro è pronto Callejon, Maggio, uno contro uno, lascia partire il cross, pallone che sfila, Tomovic, il pipita, Higuain, avanti il Napoli, al sedicesimo, stavolta non ha perdonato.
E questo è quindi la Goal Collection di questa settimana. Valletta, lei è pronta a leggere i risultati di questa giornata calcistica? Valletta, una parola, sì, grossa, pupazzo, lei è ufficialmente il nostro pupazzo. Faccia l'espressione.
Sì, sono pronta.
Non faccia la voce, faccia l'espressione da pupazzo, basta e avanza. Adesso vediamo Dario, purtroppo, eccola qui, torniamo sulle immagini. Questa sarebbe l'espressione da pupazzo, mi permetta? È un pupazzo leggermente, è un pupazzo con qualche problema, mi permetta, onestamente.
Non lo so, come lo devo fare, sempre, cioè, boh.
Cos'è? Vabbè, stavo per dire delle cose politicamente scorrette, che è meglio che
io non lo
che
so,
è meglio
ma
non dire.
Sono più scema io che mi metto a fare la, vabbè.
Sì, sì, decisamente. Onestamente sono d'accordo con lei. Vi ricordiamo, come sempre, per quanto riguarda l'angolo, ricordiamo, la nostra Valletta ha uno sponsor ogni settimana diverso. Questa settimana l'angolo dei risultati con i numeri letti della nostra Valletta vi ho offerto da scusatemi, questo non era quello che doveva andare in onda. Non sono i gol che però adesso non vanno più via, purtroppo. Eccoci qua, non era quello che volevo mandare in onda, però volevo mandare in onda questo. L'angolo della Valletta vi ho offerto da Nanomed Finali Pink Nipple Cream. Finali Pink Nipple Cream rende ancora più rosei e freschi i vostri capezzoli con un mix di estratti naturali alle erbe. Aiuta praticamente a schiarire dei posti scuri e rimuovere delle cellule di pelle morta, mentre è a rivelare praticamente anche la pelle più rosa all'interno di 4 settimane di trattamento. Vitamina E, squalene e allantoina, qualunque cosa siano, sono state aggiunte per rendere la vostra pelle ancora più morbida e Sappo non ho idea di cosa vuol dire, però presumo che sia una cosa che non si possa dire in onda. Dicevo, Pink Nipple Cream può essere usata per lungo tempo e i vostri capezzoli non diventeranno ancora più scuri di quanto non fossero prima di iniziare il trattamento clinicamente testato, certo, e ipoallergenico. Ma passiamo ora.
Chi non compra la crema per schiarire i capezzoli? Cioè, si fanno lo sbanco metallano.
Esatto, esattamente, crema, giustamente.
Cioè, credo molto preparata su questo argomento.
Esatto, cioè, lei ha subito questo si è sottoposta a questo trattamento, caro pupazzo.
E quale? Lo sbiancamento anale?
Sì, lo sbiancamento anale, esatto.
Beh, ovvio, certo. Ah, certo. Chi non lo fa i giorni dopo? Ma perché voi non lo fate?
No, io onestamente no. No, non credo, mai successo. Non credo di averne bisogno, onestamente. Non che ci sia niente di male, però non credo di averne bisogno. Possiamo passare ai risultati, più che altro, perché la discussione sta prendendo una piega abbastanza preoccupante. Comunque, prego, legga i risultati della giornata numero
11.
Perfetto, anche perché c'è scritto, quindi non poteva sbagliare, onestamente. Prego.
Allora, Sassuolo-Atalanta è finita 0-0, Sampdoria-Milan 2-2.
Giocate queste due partite Cagliari quando?
Come?
Giocate queste due partite quando?
L'8, non il 9.
Cioè, se oggi è il 9, quando era l'8, scusi?
Ah già, ieri, non mi ricordo che giorno fosse.
Rimbambita, lega gli altri risultati, prego.
Quindi, dicevamo che ieri... Scusate.
Prego.
Non mi ricordo più dove era arrivato.
Con calma, okay. Abbiamo tempo. Abbiamo
Atalanta che è finita 0-0, Sampdoria Milan 2-2, ok.
Veda lei, abbiamo tempo fino alla mezza, se vuole portarla ancora un po' per le lunghe. Vada avanti.
Poi Cagliari-Genoa è finita 1-1, Chievo-Cesena 2-1, Empoli-Lazio 2-1, Juventus-Parma 7-0, Palermo-Udinese 1-1, Fiorentina-Napoli 0-1, Inter-Verona 2-2, Roma-Torino 3-0.
La classifica della Serie A dopo quante giornate?
11.
Perfetto.
Allora, prima la Juventus con 28 punti, poi la Roma con 25, Napoli 21, Sampdoria 20, Lazio e Genoa 19, Milan e Udinese 17, Inter 16, Verona 14, Fiorentina e Palermo 13, Sassuolo e Torino 12, Cagliari, Empoli e Atalanta 10, Chievo 8, Cesena 7, Parma 6.
Cesena e Atalanta? Cesena e Atalanta?
Perché ci sono partite in meno?
No, volevo vedere se era pronta. Comunque, andiamo avanti. Classifica dei marcatori.
Allora, primi Caglione e Tevez con 8 reti, poi Icardi con 7, Di Natale, Djordjevic, Higuain, Onda con 6, sì. Cassano e Madri con Onda.
Sì, Onda. La pronuncia corretta sarebbe Onda, però esatto. Anche Onda va benissimo. Prego.
Cassano e Madri con 5. Babacar, Destro, Dybala, Ekdal, Gabidini, Menes, Morata, Osvaldo, Quagliarella, Sau e Terò con 4.
Perfetto, questi sono i numeri quindi dell'undicesima giornata del nostro campionato. Undicesima giornata che si è completata con le partite di questa sera, che sono Inter-Verona e Roma-Torino, di cui credo dovremmo avere tra qualche istante gli highlights. Permettetemi un attimo di controllare che tutto sia effettivamente in ordine, poi eventualmente potremo andare alla visione di quello che è successo questa sera nelle partite che hanno visto la Roma trionfare sul Torino per 3-0 e l'Inter invece non andare oltre il 2-2 contro la formazione del Verona. Abbiamo qualche piccola difficoltà, più che altro di decoder, per arrivare agli highlights delle partite. No, ci siamo, adesso potremo partire tra qualche istante direttamente in fila. Potremo vedere gli highlights di Inter Verona, che è la partita che è stata più divertente onestamente di questa serata e che è finita per 2-2 con i gol di Toni, la doppietta di Cardi e poi il gol nel finale di Nico Lopez e poi come detto i gol di Roma-Torino, che si è giocata appunto allo Stadio Olimpico, che ha visto la formazione di Garcia andare a vincere per 3-0. Direi che possiamo tornare direttamente con questa schermata e prepararci alla visione di Inter Verona. Cominciamo con gli highlights delle partite di questa sera. Qualche problemino di audio, ci sistemeremo tra qualche istante, un attimo solo di pazienza. Perché le immagini stanno andando, però purtroppo manca l'audio. Sfortunatamente per quanto riguarda gli highlights, eccoci qua, riavviamo allora il filmato e andiamo direttamente con gli highlights. Eccoci qua.
Alfredson a destra, c'è Ionita a sinistra, questo Dulopoulos la porta, Alfredson fino al limite dell'area di rigore, adesso allarga per Ionita, dentro Toni, controllo e cross sul secondo palo, Cristo Dulopoulos la prende, poi Toni. Verona in vantaggio dopo 10 minuti, Luca Toni. Erano Bocchia, il cross lungo, c'è Raffaele, colpi testa di Palacio per Icardi! Pareggia l'Inter con Maurizio Icardi, 1-1. Kuzmanovic, Medel, Palacio in area di rigore, fa scorrere il pallone, Palacio calcia, arriva il 2-1 da rapinatore, da area di rigore, ancora Mauro Icardi. Martic, il cross deviato da Dodò, la palla passa comunque in area di rigore, Juanito Gomez, calcio di rigore, fallo di mano di Medel, volontario per Rocchi, è rigore. Espulso Medel, già ammonito, Inter in 10 uomini. Toni contro Andanovic, va Toni ancora Andanovic, strepitoso, è insuperabile Andanovic. Toni, la sponda buona per Christodoulopoulos, cambia direzione, Christodoulopoulos traversa. E poi Andanovic, fallo in attacco, vogliono il gol i giocatori del Verona, punizione per l'Inter. Dentro per Saviola, in area di rigore, Saviola con il tacco, Nico Lopez, los Conecos regalano il 2-2 al Verona, segna Nico Lopez.
Questo era Inter-Verona, questo invece è Roma-Torino.
Svetaglia Pjanic per Totti che la lascia lì verso Seydou Keita, sta arrivando Torosidis che la torna dal capitano della Roma che va al cross basso, Torosidis in corsa, l'inserimento del greco dopo 8 minuti, il vantaggio della Roma, assist di Totti, destro al volo di Torosidis, va proprio Pjanic che sbatte sulla traversa. Jajic lascia Totti, va dentro Pjanic, Totti da fermo, due finte, tre finte, quattro finte, alla fine Gervinho per Pjanic, fuori da Keita che ha anche un buon sinistro, lo prova! Seydou Keita! È il primo gol in maglia giallorossa per l'ex giocatore del Barcellona, sinistro da fuori, all'angolino, 2-0 per la Roma. Pjanic verticale verso Totti, in mezzo a due, cerca di tornare da Pjanic, Totti giù, si gioca per il vantaggio, palla dentro per Ljajic, grande controllo del serbo, zona tiro, destro! Mamma mia! Che gol di Adem Ljajic, 3-0 per la Roma, una meraviglia del serbo!
E questi dunque gli highlights delle partite giocate questa sera, quindi abbiamo visto tutti i gol della giornata calcistica, cominciamo a parlare di quello che è successo in questo weekend, non col pupazzo, ma o meglio, se il pupazzo vuole unirsi alla discussione, discussione sulle partite, può farlo volentieri, prego, ha qualcosa da dire così, apriamo una nuova rubrica, all'interno dei pallonari, ovvero l'editoriale del pupazzo, prego, parta con, faccia le sue analisi sulla giornata
calcistica. Sotto titolo non c'è niente da capire.
Sì, esatto. Sarebbe quello il titolo. Prego, cosa ha da dire su questa giornata calcistica? Lei che fine intenditrice di calcio.
Che l'erba è molto verde vista dalla TV.
Lei è un idiota, gliel'ha mai detto nessuno? Non rida.
Qualcuno, ah, ma okay, mia madre perfetto. Mi dice di non credergli.
No, ah, ok, perfetto, va bene. Va bene, lasciamo perdere. Era la prima e l'ultima puntata della rubrica L'editoriale del pupazzo, di cui presto avremo anche una sigla grafica, probabilmente. Ma passiamo a persone che di calcio teoricamente dovrebbero capirne di più, e ne capiscono sicuramente di più. Dottor Villoni, allora, lei ha visto solamente il Milan. Innanzitutto abbiamo qualche problema di telecamera. Non so se sono io o se è lei che... beh, adesso la schermata...
No, la mia webcam che ogni tanto salta, non so.
Ah, ok, perfetto. Allora proviamo...
Con Skype fa questo difetto.
Proviamo allora a tornare direttamente da noi, esatto, come immagini, e parliamo direttamente così. Allora, lei ha visto solamente Sampdoria-Milan. Cominciamo a parlare di questa partita, poi parliamo della situazione più che altro in vetta alla classifica, perché comunque ci sono state due ottime prove da parte della Juventus e da parte della Roma in serata. Però parliamo del Milan, parliamo di Sampdoria-Milan, che si è giocata ieri sera. Io non ho visto un Milan così brutto, onestamente. Però dall'altro lato non è un Milan brutto, però è un Milan che comunque continua ad avere qualche piccolo problema dal punto di vista dei risultati, per usare un eufemismo, perché ridendo e scherzando siamo al terzo pareggio in quattro partite. Un Milan che ha fatto solamente tre punti nelle ultime quattro partite, e la situazione in classifica, che possiamo credo andare a rivedere mettendo un attimo la grafica in sovrimpressione, vede il Milan in questo momento in settima posizione. Va detto che se Sparta piange, Atene non ride di certo, perché se il Milan ha 17 punti, l'Inter ne ha 16, tra l'altro tra due domeniche, quando riprenderà il campionato, di fronte proprio Milan e Inter nel derby, che noi commenteremo alle 20:40.
Ma allora, io personalmente ho visto bene il Milan per buona parte del primo tempo, ma anche per il fatto che probabilmente la Sampdoria per certi versi ha sbagliato partita, perché la Sampdoria ha fatto fare al Milan la partita che voleva, perché questo Milan è una squadra che sostanzialmente gioca... Intanto mi è partita la telecamera, eccoci. Prego. Dicevo, questo Milan è una squadra che, a differenza di quella che è la storia del Milan, vive per giocare di rimessa e di contropiede, anche perché Inzaghi fa quello che può con gli uomini che ha, e ha gli uomini per giocare il pallone in velocità, non per costruire la manovra palleggiando tanto. Uh-huh. Ora, la Sampdoria ha fatto lo sbaglio di lasciar fare al Milan esattamente la partita che voleva, cioè aspettare la Samp, che la Samp veniva in avanti, il Milan la conteneva, scusa, e ripartiva.
Sì. Vai, intanto stiamo vedendo gli highlights di Sampdoria e Milan. Vai pure, finisci pure il discorso.
La Samp veniva in avanti, il Milan conteneva e ripartiva. Già il fatto che riuscissimo a contenere avendo in campo contemporaneamente Bonera e Mexès ci dice quanto male stesse giocando la Samp. Sì.
Beh, guarda il dato positivo, Bonera vi mancherà nella prossima partita, perché sarà squalificato per l'espulsione, per la somma di ammunizioni, quindi una giornata la piglia.
Capitasse sempre, ma il giudice sportivo non pensasse agli altri, ci squalificasse Bonera così a prescindere in quanto Bonera, io sarei anche contento. Però, e poi, ora, se non siamo riusciti a liberarci di Mexès al di là dell'ingaggio, un motivo ci sarà.
Sì. Può essere,
perché ovviamente
può essere,
non lo vuole assolutamente nessuno. Mm-hmm. Detto questo, la Sampdoria veniva in avanti, il Milan aspettava e ripartiva. Mm-hmm. E la Sampdoria ha fatto fare al Milan esattamente quello che voleva, esattamente questo, per buona parte del primo tempo. Poi improvvisamente la Sampdoria si è svegliata, ha scoperto che il Milan in difesa continua ad avere un sacco di problemi. Sì. E alla prima manovra fatta bene è arrivato il pareggio di Okaka, peraltro bel pareggio, perché Okaka comunque ha dovuto sfruttare il suo fisico per fare quel gesto, per riuscire a fare quella spaccata e segnare. Non è una cosa banale riuscire a fare una cosa del genere.
Adesso siamo già oltre, stiamo vedendo già l'episodio del 2-2 che poi chiuderà la partita a livello di risultato, ovvero il calcio di rigore molto molto ingenuo da parte del giocatore della Sampdoria, con il fallo di mano e poi la trasformazione da parte di Menezza. Però finisci pure. Salutiamo intanto Antonio Bomba, che si unisce a noi per parlare delle partite. Buonasera Antonio.
Un saluto a tutti.
Finisci pure intanto a dare quello che stai dicendo, mentre noi stiamo finendo di vedere questa l'espulsione proprio di Bonera. Vai.
Il 2-1 della Sampdoria è arrivato nel modo più ovvio con cui può arrivare un gol al Milan, su palla inattiva. Perché comunque...
strano, perché non piglia mai gol. Strano. Su palla inattiva il Milan, effettivamente.
E io qui cito l'amico Fabio De Nardi, sì, che ieri sera in chat, vedendo la partita, ha giustamente detto che la difesa del Milan sulle palle inattive, tanto per cambiare, fa la pubblicità alle statuine e le presepe.
Sì, sì, il periodo è anche quello, tra l'altro, siamo al 9 novembre, si comincia effettivamente.
Si tratta di un'altra manovra di mercato della nostra guru del marketing, di sorella Barbara, esatto, il nostro guru del marketing.
Non sapevo che Fininvest tra le varie cose vendesse anche le statuette del presepe, magari qualche azienda legata al gruppo di cui non siamo a conoscenza, esatto, probabilmente.
Ma è tutto un abile piano di sorella Barbara, e quella donna ci distruggerà, io ve lo dico.
Ah, ok, vabbè.
Quella donna ci distruggerà.
Tu sei così pessimista. Lei, dottor Bomba, da altro milanista del programma, è così terrorizzato dalla presenza di sorella Barbara, come l'ha ribattezzata Dario?
Ma no, ma perché? Solo perché non ha mai visto una partita del Milan e poi la troviamo oggi nei box... della MotoGP, ma no,
dettagli.
Assolutamente,
vabbè, dai.
È nata rossonera e morirà rossonera,
sì.
è il suo primo pensiero. E noi che, beh, no, insomma, all'ultimo salto sempre fuori dalla barca con un sano vaffanculo. Scusate,
perfetto, prego, però, ma prego, insomma, già che ci siamo. No, tra l'altro segnalo tra l'altro, parlando di sorella Barbara, parlando di famiglia Berlusconi, che la famiglia Berlusconi è stata totalmente assente mercoledì al trofeo Berlusconi, in una partita giocata, appunto, peraltro nella tristezza più bieca, giocata di fronte a 5.000 persone in un mercoledì di sera freddo di inizio novembre a San Siro contro il San Lorenzo.
Si aspettava addirittura il Papa per riconciliarsi con Dio, e invece, data l'assenza, insomma, di chiunque, se ci siamo riconciliati con la morte, questo sì. Partita, è l'amara verità.
In una partita che in Italia è andata in onda a un quarto a mezzanotte, perché c'è un motivo, perché più che altro nei paesi dove c'è la Champions League non possono andare in onda altre partite praticamente durante gli orari di gare della Champions League, quindi praticamente si è fatto così.
Le squadre di A non possono giocare.
Esattamente, c'è questo embargo. C'è questo embargo in tutti i paesi dove c'è la Champions League, tranne in Inghilterra, non perché in Inghilterra non ci sia un embargo di questo tipo, ma semplicemente perché gli inglesi se ne fottono, molto semplicemente, perché è capitato in passato di partite di Premier League giocate tranquillamente in contemporanea con la Champions League. Quindi Milan, che comunque alla fin fine io non bollo così come negativo, adesso non so cosa ne pensa Antonio, però l'ho detto anche prima con Dario, prima che tu entrassi in onda, Antonio, siamo a 3 punti nelle ultime 4 partite con 3 pareggi. Milan è praticamente, non dico un mesetto, però comunque po' che non vince effettivamente.
Ci sono due modi di vedere le cose. Uno è che, insomma, la squadra è quello che è, un dramma. L'altro è che però siamo in ampia buona compagnia.
Quello è vero.
Insomma, non vedo squadre molto più forti di noi, a parte le solite due. Ora è il turno del Napoli, che 2 settimane fa doveva cacciare l'allenatore. Prima la Lazio, adesso la Lazio oggi perde miseramente. La Fiorentina va male, l'Inter è identica a noi, e quindi... Mm-hmm. Siamo messi male tanto quanto gli altri, quindi siamo messi bene.
Ah, ok, questa logica mi interessa, onestamente.
Beh, no, sul piano assoluto no, è inguardabile la cosa. Però, ripeto, vale anche per gli altri, e questo mi consola.
Va bene, vedremo cosa
il risultato finale.
Tra 2 settimane ci ritroveremo a parlare del derby, perché comunque tra 2 settimane appunto saremo live per commentare il derby di Milano, e poi ne parleremo ovviamente durante i pallonari, a parlare più che altro di due squadre che sono in questo momento, guardando la classifica, settima e nona, l'Inter da sola al nono posto con 16 punti e il Milan a 17. Vedremo tra l'altro se la sosta porterà qualcosa dal punto di vista dei cambiamenti, più che altro per quanto riguarda la panchina dell'Inter, anche se onestamente non credo con grande franchezza.
No, ha un contratto che lo rende più saldo a lui che al Papa.
Questo è vero.
Vai il venerdì a contrattare con l'UEFA come spalmare il debito, come rientrare, e poi cambi l'allenatore. Sì, la domenica Platini ti manda a quel paese, Mazzari è saldissimo.
Va bene, vedremo che comunque, anche secondo me non salta. Riviviamo la partita di ieri sera, Sampdoria-Milan, come ci è stata raccontata da Diretta Stadio. Purtroppo hanno tolto la fregna inutile che c'era negli video di Diretta Stadio fino a qualche tempo fa. Eccoci qui.
Eder punta Essien, viene fermato da De Jong. Ottimo, tocco in orizzontale per Menez, buona velocità, El Shaarawy a spazio, El Shaarawy in velocità, El Shaarawy, tiro!
Gol! Il pallone la messa, ed è gol! Dalla sinistra, di destro, infilo l'angolo più lontano, nulla può Romero, non ci arriva, ed è gol, e il Shaarawy la messa, e andiamo, grandissimo gol.
Che auricolare Acrobelli, tra l'altro.
Che gol il Shaarawy, che non segnava da febbraio 2013, trova il gol, si sblocca, Cristian, lo fa alla grande. Perché
come dicono nell'Argentina, un golasso.
Un golasso si dice in Argentina, Paolo.
La faccia di Fumagalli direi che è emblematica, onestamente, se la state guardando. Questo è... Io odio quando mettono la musica altissima nei video di diretta stadio, che poi devo
recupera, attenzione alla Sampdoria, attacca la Sampdoria, cross, gol della Sampdoria, Okaka, cross dalla sinistra, Okaka,
ma come si
anticipa sotto misura e al 45esimo la mette, c'era un minuto di recupero, palla dentro,
ai 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 mamma,
no, gol, no,
no, no. Detto, ti gol, sì, ma come è arrivato il gol,
gol di Eder, gol di Eder, gol di Eder, gol di Eder.
Le statuine come al
gol
solito,
di Eder e la difesa ancora sugli sviluppi di una difesa del Milan, sugli sviluppi di un angolo, una dormita generale. Attenzione, Menez, Menez dalla sinistra, Menez in area. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Milan.
Attenzione.
Calcio di rigore per il Milan.
Ma cos'è successo?
Calcio di rigore per il Milan.
Ma che cosa ne sa? Cosa
calcio
lo chiede?
Calcio di rigore per il Milan. Calcio di rigore per il Milan.
Ah, sì. Ah, se ci fosse stato del
tiro. Buonasera,
Menezza.
Alla buon'ora,
Ma la buon'ora cosa? Io esco la sera, sono mica come voi che non fate un cazzo del mattino alla sera. Manica di stronzi.
Da dischetto la messa. Quarto gol, Jeremy!
Incazzato l'avvocato stasera. Che dischetto?
No, ho solo lo stomaco decisamente pieno.
Ah, ok.
E andiamo!
Ho pranzato da Mariolone e ti dico solo questo.
Ah, bello! Ecco perché non si è fatto vedere oggi pomeriggio della partita.
Piazza Romero, un piatto destro, 2-2. E andiamo!
Su queste immagini tremende di Crudeli possiamo chiudere credo il filmato e possiamo passare, già che ci siamo, se è pronto, ma credo di sì, a vedere, no questo non mi interessa, Juventus Parma, onestamente volevo vedere più che altro se c'era la partita dell'Inter di questa sera. Eccola qui, Inter Verona 2-2. Allora, così almeno facciamo già tutto subito per quanto riguarda diretta stadio. Qualche secondo di pazienza che parte il filmato. Dovremmo esserci, eccoci qua.
Filippo,
gol di Luca Toni, 1-0 per il Verona. Mi dispiace, ma l'Inter non ha idea di cosa deve fare in campo. Medel al limite dell'area di rigore del Verona. Al limite dell'area di rigore del Verona. Non so cosa gli prende, sbaglia il passaggio, il Verona riparte, Alfredson, palla al piede, va dalla tre quarti del Verona, al limite dell'area del Verona, fino al limite dell'area dell'Inter, palla al piede indisturbato, sbaglia il passaggio Alfredson, sbaglia il passaggio perché la dà troppo larga al compagno, quindi l'Inter può rimediare, arriva il cross sul secondo palo, il Verona fa tutto quello che vuole, arriva il ponte di testa per Toni che arriva da dietro, mezza rovesciata perché Toni è da solo, gol dell'1-0, è una squadra impresentabile perché non è possibile che a novembre, a metà novembre, non si abbia ancora idea di come si deve stare in campo. Inguardabili, inguardabili, inguardabili.
Ma che evento, visto occhi di Cerbiatto così incazzoso?
Vabbè, quando perdi in casa col Verona, con tutto il rispetto, poi la rimediata. L'Inter a me è piaciuta poi, dopo, per quello che ho visto.
Bella azione dell'Inter, orchestrata molto bene, e Maurito la butta dentro, 1-1, la rimettiamo in piedi con il sesto gol in campionato di Mauro Icardi, arriva il cross dalla destra, palla che sta uscendo in out, di testa Palacio la rimette in mezzo, bravissimo, e di prima intenzione, in mezza girata Icardi risponde a Luca Toni con un gol simile, il gol dell'1-1, grandissimo Maurito Icardi, bravissimo anche Palacio. Gol strameritato, 2-1, Maurizio Icardi, dai ragazzi, dai, forza, concentrati.
Questo è il momento migliore della partita dell'Inter, poi purtroppo per loro arriverà il gol di Nico Lopez e il rigore soprattutto sbagliato dal Verona, però.
Rigore per il Verona.
No, netto sì.
non so, uno rigore, può stare in area così.
Ha ammonito Medel, espulso Medel, Inter in 10.
Peccato.
Toni parte con il destro, Toni, Andanovic!
Più che Andanovic, Toni ha tirato un rigore orrendo, Toni. Andanovic, para! Ha tirato una scarpata a tre allora.
Para Andanovic! 2-1 ancora, ma tutta la partita in 10 dobbiamo giocare adesso.
Attenzione musicale di Crozzo Pizzo, sempre alta ma azzeccata.
C'è Ciccio Bello lì in tribuna.
È vero, ci siamo. L'ha chiamato lui Ciccio Bello, eh.
Non si capisce se è contento.
C'è sempre molto amore in questa squadra.
Se sta pensando di cacciare Mazzarri.
È come quando Forticoli diceva che Pirlo non
intacchia. Ma però c'è vicino il vicepresidente. Vicepresidente che invece è serio. Però è così.
Sta ricordando.
E non si sa se riesce a capire e connettere.
Che peccato! Proprio la fine. Gol del Verona e pareggio. D'altronde.
Vabbè, questo è il gol del 2-2. Con manata sul tavolo. Però fortunatamente nessun timperismo da parte di Tramontana. Questo.
Ormai siamo al neologismo.
Sì, ormai sì. La manata sul tavolo, seguita da imprecazione che non possiamo ripetere. Ormai credo che sia ufficialmente ribattezzata timperismo. Allora, parliamo di. Anzi, chiudiamo il capitolo milanesi, se riusciamo ad andare direttamente a trovare il filmato, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, andiamo a prendere, no, i gol di Juventus-Parma magari li vediamo dopo, vediamo quelli di Sampdoria-Milan, però direttamente da qui studio, a voi stadio! Cerca di far ripartire l'azione. Dov'è Ruiu? Perché non c'è Ruiu?
Ruiu è in Brasile, credo.
A far cosa?
È in vacanza, come tutti alle vacanze.
E chi è questo cialtrone che sta commentando il mio? No,
se non c'è
Chirico, allora cioè, scusami, se non c'è Ruiu, io scusate, mollo. C'è questo filmato che I like a Chirico, che non so di cosa sia. Eccolo qua, parlavamo di Ruiu.
Buonasera da Waikiki Beach. Anche qui non si parla d'altro che della sfida che comincerà tra poco a Marassi tra Sampdoria e Milan, anche qua naturalmente alle Hawaii temono i giapponesi, sì, esattamente come certo. A Genova temono Keisuke Honda, sarà lui il protagonista della partita, la prima,
sì,
di questo
non ha toccato
vittoria,
praticamente palla Honda ieri
non sarà
sera.
Presente, permettimi Fabio però di segnalarti una cosa, siamo stati in un tempio antico polinesiano, tra le divinità polinesiane di tanti anni fa c'è una che raffigura molto da vicino e assomiglia a Adriano Galliani, quindi anche qua viene venerato il culto dell'imperatore del mercato, e anche qua è molto attesa la pratica nel caso di un gol di Honda dell'Ara Chirico, quindi il colpo di Katana sul groppone di Chirico. Guarda infatti oggi che cosa abbiamo trovato.
Yeah, I like Ara Chirico.
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 Arachirico, per chi non segue qui studio di stadio, è la pratica, come detto da Ruiu poco fa, di colpire Chirico con un colpo di spada praticamente sulla schiena. Vabbè. Quindi, Sampdoria Milan lasciamo perdere, visto che non abbiamo Ruiu, abbiamo poi Chirico, ma lo vedremo dopo per Juventus Parma che è finita 7-0 nella giornata di oggi. Roma Torino invece è finita 3-0, quindi direi.
Direbbe Mandorlini, poteva essere 8-7 per noi.
Certo. Uguale proprio, uguale identico, dottor.
Dottor Bomba, un'altra partita, non c'è problema.
Esatto. Dottor Bomba, lei ha visto le partite di Juventus e Roma quest'oggi?
Ho visto gran parte della Roma, no sì. La Juve non l'ho vista.
Vabbè, tanto alla fine della Juve non è che ci sia
app e altri strumenti.
Non è che ci sia molto da dire, onestamente,
sì,
sulla partita della Juventus.
Dubito serve un'analisi tecnico-tattica o
no,
che altro.
No, è stato un dominio, possiamo.
Che altro a dire che secondo me è un po' inutile cambiare allenatore.
Per il Parma?
Al Parma, mi sembra chiaro
il problema
a questo punto. Societario.
Esatto, il problema più che altro anche dei giocatori, più che altro che nasce ovviamente poi dalla gestione finanziaria della società, perché comunque effettivamente a Parma c'è qualche problemino, per usare un eufemismo, dal punto di vista puramente economico. Diciamo che il caso che ha portato poi all'esclusione della squadra gialloblu dall'Europa League è stato, diciamo, l'inizio, cioè l'apertura della diga più che altro, se mi si passa, se mi si passa l'espressione.
Ciulla, ma prego. Ho visto adesso anche Calcio Chino, ricordo, ha aperto un fascicolo su di loro, probabilmente verranno penalizzati d'un punto perché
pure
manca l'IRPEF del 2013, non è che l'UEFA se l'ha reinventata sta cosa, quindi...
Queste intanto, le azioni di Juventus-Parma che stiamo rivedendo, taglio ottimo da parte della regia di Sky, perché la regia della partita, che è della 3-0-2 in diretta, si è persa il gol di Llorente andando a cercarsi Pogba durante l'azione dell'1-0. Ha detto che anche su Mediaset è successo questo, quindi è proprio un problema della produzione della partita, che per quanto riguarda le partite della Juventus all'interno dello Juventus Stadium è realizzata da una società che si chiama 3-0-2, non dalla Infra 3-0-2, che per esempio è la produttrice di Colorado. Questo è il secondo gol invece di Dick Steiner, una bella conclusione da fuori, la Juventus che mette già diciamo le mani sulla partita. Poi arriverà il gol del 3-0, il gol del 3-0 sul quale si è parlato un pochettino, perché è un caso che probabilmente farà casistica, per, se mi si passa la ripetizione, per quanto riguarda il fuorigioco, perché effettivamente c'è Romulo che disturba il portiere Mirante del Parma. È vero che Mirante non può arrivare sul pallone, è vero che non è tecnicamente sulla linea del tiro, come per esempio non era sulla linea del tiro Bonucci nell'occasione del gol del 3-2 della Juventus scontro da Roma, però effettivamente disturba il portiere del Parma, quindi anche in questo caso ancora confusione per quanto riguarda il fuorigioco. Io credo che stiamo arrivando, mi corregga lei dottor Bomba se dico una fesseria, stiamo arrivando a un punto secondo me pericoloso per quanto riguarda la regola del fuorigioco, perché c'è una confusione per quanto riguarda l'interpretazione di tutti i casi del fuorigioco che andrebbe secondo me risolta al più presto, per evitare anche polemiche per quanto riguarda il nostro paese. C'è una situazione che è molto confusionaria per quanto riguarda il fuorigioco.
Queste sono regole FIFA del board, e a noi tocca solo recepirle.
Però i casi stanno cominciando... Sì, alla fine probabilmente gliene frega niente.
Alla FIFA interessa chiaramente che venissero aumentati il numero di gol a partita.
Ed effettivamente stanno aumentando, però stanno onestamente aumentando anche le polemiche, almeno da noi più che altro. Solo me che magari della FIFA a noi non è che gliene freghi poi molto, più che altro. Negli altri campionati più che altro devo sentire, perché c'è stato pochi giorni prima del gol di Bonucci in Juventus-Roma, tanto ho detto la fesseria, non era Bonucci sulla linea del tiro, ma essendo Bonucci quello che ha tirato, era Vidal quello che non era sulla linea del tiro in occasione del gol di Juventus-Roma. Dicevo, in Champions League c'è stato un caso proprio uguale, identico, pochi giorni prima di Juventus-Roma, un gol assegnato credo da Rizzoli, peraltro, per un caso molto molto simile, e non credo si siano fatte le polemiche che si sono fatte da noi. Chiaro, noi siamo anche un caso un po' a parte, però effettivamente la sensazione che io sto avendo è che comunque la situazione sul fuorigioco sta diventando sempre più confusionaria dal punto di vista delle regole, perché comunque al di là del fatto che cambino ogni anno, e credo che sia abbastanza assurdo che le regole del fuorigioco cambino così rapidamente, che un gol sia valido in un momento e sei mesi dopo già in uno stesso caso per esempio non sia più valido, però credo che si debba semplificare molto il tutto, perché comunque se creiamo polemiche in questo modo, immaginiamoci anche che tipo di problema possa avere una terna arbitrale, nel caso dell'Italia addirittura un quintetto arbitrale, anche se gli assistenti addizionali che sono vicino all'area di rigore dubito che possano dire chissà cosa sul fuorigioco. Comunque credo che debba essere semplificata la regola del fuorigioco di modo da avere meno casi dubbi, cioè come per esempio è stato lo stesso caso di Bonucci, che comunque è un caso che uno lo interpretava in un modo, uno lo interpretava in un altro, perché più che altro c'era un cambio regolamentare di cui non molti erano a conoscenza. Tutto qui io credo che debba essere semplificato.
Io sono d'accordo, però la FIFA registra un gol in più e non gliene frega,
certo,
nulla,
vero, assolutamente.
L'avesse preso
la Juve
per loro era la stessa cosa,
assolutamente sì. Poi va detto, va anche bene che comunque è un caso, quello di oggi di Juventus-Parma, che comunque non ha influito, perché comunque ok, togli quel gol lì, comunque la Juventus ne ha fatte altre 6, quindi non cambia niente da quel punto di vista. Però comunque se riusciamo a rendere le cose più semplici, non tanto per noi che guardiamo le partite e che le giudichiamo, per gli arbitri più che altro, che già sono in difficoltà.
È semplice, fai subito, basta anche che sei giù in fondo attaccata alla bandierina in influente e quello è fuori gioco.
Esatto, esattamente.
Invece così è chiaro che tu vuoi cercare, tutto il contrario,
sì,
vuoi
cercare
i gol e vuoi cercare di evitare le interruzioni di gioco continue.
Assolutamente, assolutamente.
Così via. Metodi che funzionano molto meglio, ad esempio, che non Golden Goal e Silver Goal, questi del fuori gioco.
Quelli furono un totale fallimento, soprattutto Golden Goal e Silver Goal.
Tra un po' non esiste più.
Anche se più che altro per quanto riguarda il Golden Goal, i tedeschi, che oggi tra l'altro festeggiano una ricorrenza importante come la caduta del muro di Berlino, l'introduzione del Golden Goal, loro la ricordano con grande affetto, più che altro perché sono stati gli unici a vincerci un campionato europeo con questa... Sì. Ho detto la fesseria, perché anche la Francia poi nel 2000 vinse con il Golden Goal.
Con noi, peraltro.
Esatto, con l'Italia. Però furono i primi a vincerlo e poi non successe niente più che altro per 4 anni.
No, il nostro era Silver Goal, Jack.
Era già Silver Goal. Era già Silver Goal. Nel 2000? Ok. Era
la partita finì.
Esatto, era nel secondo tempo supplementare più che altro quel gol di Trezeguet, se non ricordo male. Quindi sì. Non mi ricordo se era già l'abolizione del. Non ricordo se era già l'abolizione del. Era già stato abolito il Golden Goal ed era stato introdotto il Silver Goal.
Mi ricordo un po' confusi. Comunque sì, mi pare di ricordare che il tempo si era concluso.
Sì, sì, no. Poi quel gol lì ha chiuso la partita. Bisogna vedere se era. Non mi ricordo se era Golden Goal o Silver Goal. Tutto qua. Però effettivamente quel gol lì ha chiuso la partita. Non ci sono dubbi su questo. Detto della Juventus, parliamo brevemente anche della Roma, più che altro perché comunque la Roma ha tenuto ampiamente il passo. Roma che ha fatto meno gol rispetto alla Juventus, però ha dominato.
La polemica dei Totti con Garcia.
Non so, me la sono persa. Non so.
L'ha mandata a quel paese al cambio.
Ma perché? Ma perché l'ha tolto?
È perché voleva restare in campo e cercare di segnare.
Boh, insomma, non credo che sia... È una cosa che onestamente non ho notato guardando la partita, anche perché comunque dopo il 3-0 ho mollato abbastanza il colpo per quanto riguarda. Sì, c'è la Gazzetta effettivamente che dice Tutto Sport dice Garcia 2 punti, Totti deluso, volevo preservarlo, e poi c'è l'indicazione per quanto riguarda la Gazzetta che adesso andiamo a prendere, eccoci qua. Roma, Garcia, il cambio di Totti, non voglio che si faccia male, lui lo sa, eccolo qui. L'allenatore dei giallorossi dopo il 3-0 sul Torino: non abbiamo cambiato il modo di giocare, attacchiamo da 16 mesi e lo faremo ancora in Champions, restiamo in corsa. E infatti dice: la notte della Roma è stata perfetta, come nel resto sono prestazioni di giallorossi davanti al proprio pubblico in campionato, solo vittorie 6 su 6, 14 gol fatti, 0 subiti, anche questa è una statistica importante, tranne quella faccia un po' così di capitano Francesco Totti al momento della sostituzione con Destro. Il capitano sembrava non averla presa benissimo, ma Rudy Garcia chiarisce subito: non so perché l'abbia presa così, io so solo che il mio migliore giocatore non voglio che si infortuni. Gliel'ho spiegato negli spogliatoi, nessun problema. Quindi alla fine un caso che penso rientrerà anche in poco tempo. Voleva rimanere in campo, però giustamente c'è anche da pensare alle partite che la Roma avrà prossimamente, che saranno sicuramente molto importanti. Già la partita onestamente del prossimo turno, che possiamo credo andare a vedere in grafica, sono partite importanti sia per la Roma ma anche per la Juventus, perché comunque sabato 22 novembre si gioca Atalanta-Roma alle ore 18 e Lazio-Juventus alle 20.45, che sono comunque due trasferte non particolarmente tranquille per entrambe le squadre. Quella, l'Atalanta è una squadra che lotta per salvarsi, il dislivello tecnico tra Atalanta e Roma
sì,
è evidente,
sì, ha la cronica l'Atalanta, quindi...
però comunque è un campo, Bergamo storicamente è sempre un campo insidioso per quanto riguarda la Roma, e anche Lazio-Juventus tutto sommato non è una partita così facile per quanto riguarda la formazione capolista in questo momento.
Ebbè, non è il Parma di adesso,
questo è poco ma sicuro. Lazio che pur ha perso oggi pomeriggio contro l'Empoli, ne parleremo poi dopo anche delle altre partite. Poi domenica alle 12.30, domenica 23 Torino-Sassuolo, alle 15 Cesena-Sampdoria, Napoli-Cagliari, Parma-Napoli, Udinese-Chievo, Verona-Fiorentina alle 20.45, il posticipo che seguiremo qui su Radio Hemingway e Radio HT Space con Milan-Inter, poi lunedì il posticipo alle 20.45 Genoa-Palermo. Non chiedetemi perché questa partita si giochi a lunedì sera, lo ignoro totalmente, ma credo.
Quale?
Genoa-Palermo, non so per quale motivo si giochi di lunedì sera questa partita, però penso che sia per motivi puramente televisivi, perché comunque nel contratto ci sono
anche se magari ci sono questioni di Coppa Italia, qualcosa del genere, no? È troppo presto.
No, c'è la Coppa Italia effettivamente, ma credo che sia a inizio dicembre la Coppa Italia, se non ricordo male, quindi non ti so dire da quel punto di vista. Ho il calendario della Coppa Italia, ce l'ho qui. Ce l'ho qua un attimo, solo che lo vado a prendere, esco un attimo dall'inquadratura, eccoci qua. Allora, la Coppa Italia si gioca, ve lo dico subito, perché ce l'ho qui. Coppa Italia, eccola qui, la Coppa Italia si gioca come quarto turno il 3 dicembre. e il Genoa in campo. Il Genoa in campo giocherà con l'Empoli. Adesso non so, non mi ricordo il calendario preciso, però comunque è la settimana dopo rispetto a quello che vedremo il 23 novembre. Adesso era il calendario delle partite, sono quasi tutte in onda su Rai Sport 1, tranne la Lazio, che credo che la facciano vedere su Rai 3, gioca tipo alle 4 del pomeriggio col Varese. Adesso non ricordo la suddivisione delle partite, ma adesso vado a prenderla cosa meno, poi la leggiamo. Però alla fin fine direi che non credo che sia quello il motivo dell'anticipo di Genoa-Palermo, più che altro perché appunto ci sono state, si svolgerà poi la settimana dopo la partita rispetto alla partita tra Genoa e Palermo. Tra l'altro, eccoci qua. Allora, 2 dicembre si gioca Sassuolo. 2 dicembre si gioca Lazio-Varese alle 4 e la fanno vedere su Rai 3. Sassuolo-Pescara alle 6, Rai Sport 1. Alle 9, Verona-Perugia.
Sassuolo-Pescara che commenteremo in diretta.
Ma tu sei matto? Ma assolutamente no. Il 3 dicembre alle 15, Atalanta-Avellino. Alle 18, Empoli-Genoa.
Ma come, match di cartello.
Alle 21, Udinese-Cesena. So. Il giorno dopo, alle 18, il 4 alle 18, Cagliari-Modena. Alle 18, Sampdoria-Brescia alle 21. Tutte le partite su Rai Sport 1, tranne Lazio-Varese che si gioca invece su Rai 3. Tra l'altro, per quanto riguarda questo è il quarto turno, e poi ci saranno gli ottavi di finale che si giocheranno in data 14 gennaio 2015, dove entreranno in gioco le 8 grandi, ovvero Milan, Torino, Inter, Napoli, Roma, Fiorentina, Juventus e Parma, in rigoroso ordine di tabellone. Detto della Roma, non c'è molto da dire dal punto di vista tecnico sulla partita della Roma, come non c'è assolutamente nulla da dire per quanto riguarda quella della Juventus, perché comunque la Roma ha dominato la partita. Torino ha avuto qualche minutino di iniziativa, però a livello di azioni veramente pericolose, io ricordo un tiro forse del Torino veramente pericoloso nei 90 minuti, spunto. Quindi davvero poco da aggiungere, una grande Roma che ha risposto molto bene ai dubbi che erano rimasti dopo la partita di Champions League, e soprattutto una Roma che tiene il passo della Juventus, che è sempre lì a 3 punti dalla formazione giallorossa.
Sì, lo spunto se vuoi te lo do io, ed è non capisco il Torino. I casini successi in settimana per la sconfitta in Europa League, ok, perso in Islanda, ma insomma non era nemmeno Malta, la KGK Helsinki, che comunque è una squadra. Non capisco queste cose di Ventura che addirittura voleva dimettersi.
Sì, che minaccia dimissioni, questa è uscita.
Un modo di dare la scossa all'ambiente, anche sì. Perché Ventura non
deve sì, ma non ha esagerato, cioè non è che stai in Parma, allora Donadoni prende la pistola.
Beh, se voleva dare una scossa all'ambiente l'ha data, ma non credo che sia andata benissimo.
Secondo me è fatto peggio, comunque... o ci sono cose che non possiamo sapere.
Sì, probabilmente anche quello.
Sicuramente
certo.
Deve essere un bel tipo, cioè non è uno tranquillo Ventura, io mi ricordo.
No, io stasera abbiamo ascoltato la partita con l'audio dal campo, ho piantato certi urli a un certo punto Ventura si è fortunatamente limitato dal punto di vista del linguaggio, perché quando gli ho sentito un porca M, avevo paura che dicesse, poi ha detto porca miseria, fortunatamente non quello che temevo, però fortunatamente si è limitato dal punto di vista del linguaggio, però era bello arrabbiato, bello nervoso per la prestazione,
parliamo di un allenatore che quando vince parla di libidine, per cui deve avere un rapporto col calcio particolarmente tormentato.
Questo sì, questo è vero. Tanto volevo tornare un secondo all'argomento Juventus, più che altro perché c'è stato dopo la partita un post su Facebook di Simone Pepe, che era in panchina oggi appunto nella partita tra Juventus e Parma, non è entrato, però
sì,
comunque era in panchina.
Dal post abbiamo capito che è mancato perché è andato a fare il mercenario in Crimea.
No, beh, possiamo,
dove è rimasto offeso alla gamba.
No, spieghiamo quello che è successo praticamente.
È una questione di comodità, perché hanno notato, siccome hanno dovuto operare, hanno notato che era forse il caso di mettere una cerniera che veniva comoda. Sì.
Possiamo vedere la foto, è un po' cruda onestamente, però questa è la foto, le foto che ha postato Pepe di 3 momenti diversi, più che altro dei suoi problemi alla gamba destra, che sono effettivamente stati problemi molto seri, giudicando anche il tipo di problemi muscolari che ha avuto il buon Simone Pepe. Se poi si rimette in forma e se riusciamo finalmente a chiudere questo calvario di 2 anni e mezzo, tanto di guadagnato per la Juventus e anche comunque per il calcio, fin fine 2 anni e mezzo, perché comunque è un po' bel
po'. Oh, Pepe, è dall'arrivo di Conte che è cotto, forse anche da un attimo prima.
Sì, 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 no, però i problemi fisici, effettivamente, perché la prima stagione l'ha fatta, però effettivamente poi è 2 anni e mezzo che va avanti, ridendo, scherzando, perché comunque...
No, molto di più, molto.
Dici di più. No, perché comunque l'anno...
La,
l'anno
la stagione
l'anno,
di Conte l'ha primo anno, molto, eh.
No, no, sì, ho capito, però il primo anno con Pepe comunque l'ha finito, alla fin fine, con problemi fisici, però comunque non al livello che in cui poi si sono manifestati nei 2 anni successivi, perché comunque una partita ogni tanto nei due anni successivi l'ha fatta, però è stato nettamente di più il periodo in cui è stato fermo, quindi ridendo scherzando, effettivamente lui dice che 2 anni e mezzo che va avanti, effettivamente non credo che sia errata la sua valutazione, perché più o meno come tempistiche ci siamo, se adesso finalmente ha risolto la questione, tanto di guadagnato, cioè si parlava... Scusa Antonio?
Aveva problemi, però
abbiamo problemi di collegamento più che altro su Antonio, perché arriva parecchio male, arriva molto disturbato il suo segnale. Salti moltissimo, non so se sono io o se anche gli altri.
Ora va meglio?
Adesso dovrebbe andare meglio, proviamo adesso, dai.
Okay, un po' di cose.
Vai.
Ok, no, dicevo, guardiamo un attimo Pepe qui, ho la scheda.
Vai.
Però dicevo, magari prima aveva altri infortuni e non questo specifico, però lui certo, è davvero certo. Tanto che...
Sì, sì, effettivamente è sempre stato un giocatore abbastanza... che ha avuto diverse tribolazioni effettivamente dal punto di vista fisico. Questo problema specifico effettivamente 2 anni che se lo porta,
allora,
dietro.
Conte è arrivato?
Conte è arrivato 3 anni e mezzo fa, perché comunque è arrivato nel 2011. Sì.
2012, esatto. No, 2011. 31 presenze, è vero, il primo anno
Primo anno l'ha fatto praticamente tutto, sì.
E poi no, una e
esatto,
due.
Esattamente, sì, dai. È dal secondo anno che ha cominciato ad avere grossi problemi, purtroppo. Adesso speriamo che questi problemi siano risolti. Vediamo allora, visto che ce li abbiamo pronti, vediamo i gol di Juventus Parma con il commento di cui studiavo in stadio. Vediamo, cioè Sagra Paesana, più che altro, come l'abbiamo ormai ribattezzata.
Hai fatto Fabio la musichetta grazie. Della Champions? Facciamo partire la musichetta!
Andiamo col Caffè Borghetti, dai,
però. Alla fine, questa è Juventus Olimpico, chiedo scusa. Questa è Juventus Olimpico, purtroppo non hanno messo nel filmato il coccolone di Pompiglio.
Vabbè.
Che poi si è ripreso.
Lo prendiamo prima io e te, che lui il coccolone. Guarda.
Oggi c'era Suma a commentare Juventus Parma in studio. Cioè, Suma a commentare Juventus Parma e Parma ne prende 7. Poi dite che quest'uomo non porta sfiga. Guardate che immagini squallide.
E purtroppo le faranno diverse.
Pompiglio, hai avuto un coccolone. Vabbè, qui studiamo in stadio, che pretendiamo.
Firma sul rinnovo, la firma del rinnovo fatta in un numero del 7, rinnovata così l'Istanbul.
Speriamo.
Per il rinnovo,
abbattetelo.
Quale scusi, mi permetta, dottor Villoni, quale dei due dobbiamo abbattere?
Ma scegliete voi. L'importante è che vada.
Ravezzani ha detto: mi sembrate pazzi, ed effettivamente non ha tutti i torti.
Sembrate?
Poi sta male,
giusto?
Ma non stai male, esatto.
Stanno parlando dell'arbitro? Sentivo di nuovo.
Stanno parlando di recente.
Allora, insomma, rosica pure quando non c'entra. Io non so se credi.
Comincia la Sagra Paesana, come vedete, come sentite più che altro.
Bello poi com'è vestito.
Sì,
ma scarpe rosse c'entrano molto con il resto. Sì.
Vabbè, scusa, la maglia della Juve sopra la camicia.
Da solo però, in mezzo alle linee, deve spuntare l'area.
Poi lo rivedremo ancora durante il pebacco dei Morini, ha fatto un gol pazzesco Tevez. Se non il gol più bello fino a questo momento all'inizio del campionato, poco ci manca, perché ha fatto una roba folle.
È il gol dell'anno. Ballate anche per Tevez, vi prego, ballate anche per Tevez. Scendi giù.
Vabbè, allora dillo che sei un bastardo che vuoi fargli venire un infarto, Ravezzani, cioè dillo.
D'altronde, laddove loro, dove altri mettono la marica, la, come si chiama lì, la...
La Fruscio.
Esatto.
Cioè, giustamente, da Lazio hanno la fruscia, noi con chi, Quistulio Vicenzo con chi risponde? Chirico Pompiglio. Mi sembra giusto, no? Dobbiamo,
come dire,
mi sembra logico.
In mancanza di gnocca facciamo i deficienti.
Esatto. Ma Quistulio Vicenzo un tempo era una trasmissione seria. Un tempo. No, 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 lo era, lo era. Salutiamo Barbara
e la ringraziamo. Oggettivamente lo era.
Grazie Barbara, grazie Barbara, grazie.
Grazie del cadeau.
Grazie del cadeau. Ma ragione di Antonio.
Attenti,
la sua doglia al portiere.
E andiamo.
Possiamo chiedere Suma a commentare tutte le partite della Juve? Perché porta bene, evidentemente.
Eric, eh?
6-0,
porta bene. Lo mandiamo in studio. Lo mandiamo a studio, qui studio vista. No, beh, quando non gioca il Milan, più che altro.
No, 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 cioè, a noi milanisti dà fastidio quando commenta il Milan, figurati quando commentano che c'è in ballo la Juve, voglio dire, se questi sono gli effetti.
Ma le partite del Milan le guardo solo per Suma.
Questo anch'io, cosa vuol dire?
Gol del Cesena, l'avevo detto che era...
1-1 e abbiamo eguagliato quindi il Sassuolo con Juventus Parma di quest'oggi. Sempre un'Emiliana è, sempre un'Emiliana è. Il Sassuolo ne ha prese 7 e anche il Parma oggi ne ha prese 7. Il Sassuolo ne ha presi dall'Inter e il Parma oggi ne ha presi dalla Juventus. Le altre partite di questa giornata, andiamo in ordine di classifica più che altro. Il Napoli ha battuto la Fiorentina per 1-0. Napoli che sembra, Antonio, totalmente un'altra squadra rispetto a quella a cui eravamo abituati fino a 2-3 settimane fa. È stata più che altro, sì, forse sì, la vittoria in Europa League pre gara con la Roma che probabilmente ha cambiato un pochettino le cose.
Non lo so, io vedo un Koulibaly che riesce a giocare a tutto campo, Lopez ha portato.
Beh, più che altro vediamo un campo. Più che altro un Koulibaly decente rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio campionato, dove ne faceva più di Bertoldo.
Infatti, più che decente, però.
Sta facendo davvero la differenza. Adesso vediamo se esiste. No, ma
contando che inizio campionato faceva dei disastri, insomma, direi che
non mi rimangio quello che ho detto prima. Mi sembra che tutte abbiano dei grandi alti e dei grandi bassi.
Vero, quello è vero. Quindi. Quello è vero.
Quindi vediamo, ho sentito che Insigne si è rotto tutto. Speriamo,
sì, purtroppo, speriamo non sia niente di serio, però esatto. si temono i legamenti che lo terrebbero fuori per un 5-6 mesi, contando che siamo a novembre, credo che un infortunio ai legamenti temo che lo metta fuori per tutta la stagione praticamente. E sarebbe
un Caleon che addirittura ha trovato la nazionale di Del Bosque.
Verissimo, insieme mi sembra a Morata, se non ricordo male, anche Morata è stato convocato.
Sì, anche Morata
è nazionale. Parlando di nazionale, visto che c'è la nazionale domenica,
non chiedermi perché hanno convocato Balotelli.
No, volevo chiedertelo però, se già che ci sei, cioè.
ma... Allora, no, io scusate, permettetemi di aprire una parentesi con un piccolo sfogo.
Sì, perché tu domenica sera vai a San Siro a vedere Italia-Croazia, ricordiamo.
E porca di quella miseria maiala.
Ecco, appunto.
Cioè, ditemi voi se io devo andare a San Siro a portare per la prima volta la mia fidanzata a San Siro, che già dico, vabbè, non la porto a vedere il Milan perché il Milan è quello che è. Sì, abbiamo dato via Balotelli, d'accordo. Vado a vedere la nazionale, chi gioca? Balotelli.
Vabbè, va detto che sono stati convocati fior di campioni come Moretti, Soriano e Bertolacci, va anche detto questo.
Sì, esatto, contro la Croazia che è la squadra più in forma del nostro girone.
Esatto, esattamente. Più che altro, magari, sai cosa? Magari Insigne l'avrebbe anche convocato, ma si è fatto male oggi pomeriggio, quindi ha dovuto magari anche cambiare le convocazioni all'ultimo. Comunque, leggiamo l'elenco dei convocati per quanto riguarda Italia-Croazia. I portieri sono Buffon, Perine, Sirigu, i difensori Chiellini, Moretti, Ogbon, Ranocchi e Rugani, sono solamente 5. I centrocampisti sono una ventina, sono Bertolacci, Bonaventura, Candreva, Cerci, Darmian, De Rossi, De Sciglio, Esciaraui, Marchisio, Parolo, Pasquale, Soriano e Verratti. Gli attaccanti sono 5, ovvero Balotelli, Giovinco, Immobile, Pellè e Zaza. Quindi convocazioni abbastanza strane in generale da parte di Antonio Conte, che per carità non è la prima volta che fa comunque delle convocazioni abbastanza
strane. Anche Sharawi come centrocampista mi sembra abbastanza atipico, non so cosa ne pensate voi. Cioè, sì, sicuramente
ma poi permettetemi, ma 13 centrocampisti che facciamo una partita, cosa servono onestamente?
No, c'è l'altra con l'Albania, è un'amichevole,
Chiedo scusa, mi ero perso il fatto che c'era l'amichevole con l'Albania, che è martedì 18.
Bertolacci, un bel
martedì
Bertolacci.
18. Ma quindi facciamo due partite in due giorni praticamente, perché c'è domenica la Croazia e martedì l'Albania? Cioè facciamo due, sì, due partite in tre giorni.
Conte ha già detto che manderà a casa tutti quelli che giocheranno un minuto
nella Croazia. Beh, mi sembra una buona idea, perché, perché realizzare un amichevole due giorni dopo la partita con la Croazia non mi sembra una grandissima idea.
A quel punto i 3.000 centrocampisti si spiegano perfettamente, sì, perché in è caso evidente, sì, che vuole farli giocare tutti quanti. Esatto. E l'Albania, vabbè, è un disturbo che ci prendiamo.
Sarà interessante vedere l'Italia giocare con uno 0-10-0, con uno schema contando la presenza dei centrocampisti. Comunque vedremo cosa accadrà. Tra l'altro volevo segnalare il sondaggio della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda le convocazioni, perché la domanda è: Balotelli convocato da Conte, siete d'accordo? Sì 19,5%, no 80,5%, quindi direi un plebiscito a vantaggio a contro la decisione di Conte di convocare Balotelli.
Ma per forza, pure Liverpool mi stanno facendo le macumbe.
Va detto che ieri comunque si è già impegnato di più rispetto ad altre partite con Liverpool. Non si è visto a livello di risultato, però, nel senso che non ha segnato, però si è già impegnato di più rispetto al nulla totale delle altre partite. Però effettivamente una stagione molto molto deludente, tant'è che si sta parlando già di impacchettarlo e rispedirlo al mittente a gennaio. Tra l'altro, parlando di rispedirlo al mittente a gennaio, si stia facendo questo ragionamento per Vidic per quanto riguarda l'Inter, perché comunque effettivamente è abbastanza una delusione fino a questo momento l'annata di Vidic in maglia nerazzurra. Mentre per quanto riguarda il Milan, la notizia agghiacciante che ci ricorda in settimana: interessamento per Muslera a 13 milioni di euro. Spero che non sia vera per voi del Milan,
che serve un
ne avete già 90, giustamente ne prendete ancora uno, mi sembra giusto. Okay. Prego, dottor Villoni.
Allora, premesso che Balotelli al Liverpool lo scopriamo adesso, lo possiamo dire, è la vendetta che il Milan a nome di tutto il calcio italiano si prende nei confronti del calcio inglese.
Dici?
È un cavallo di Troia.
Esatto.
Ma no, bisognava mandarlo in squadre un po' più forti del Liverpool, onestamente. Comunque andiamo avanti.
Ma perché le squadre più forti sono furbe e non lo prendono.
Giusta osservazione.
Detto questo, se veramente c'è solo un pizzico di verità in Muslera a 13 milioni.
ma avete il re del mercato, come dice Ruyu, no?
No, l'imperatore del mercato.
Scusi. Non lo prenderei mai. Chi ce l'ha a 13 milioni?
Ah, no.
Questo è anche vero. Ma anche gratis, onestamente, Muslera, con tutto il rispetto per Muslera. Mi sembra che il Galatasaray non stia patendo un grandissimo momento, onestamente, dal punto di vista dei risultati. Non è colpa di Muslera, logicamente, però insomma, anche lui i suoi bei gollettini se li hai presi nelle ultime settimane. Pranelli ancora in panchina al Galatasaray, non l'hanno cacciato a pedate dopo gli ultimi risultati?
No, anche lui prende 4 milioni a passa, mo te lo tieni.
Va detto che Galatasaray è messo un pelino meglio dal punto di vista economico rispetto magari all'Inter o ad altre squadre, però vedremo che succederà.
Non so dirti fino a che punto.
No, chiaro, però rispetto all'Inter, che comunque, cioè, Galatasaray non mi pare sia stato convocato dall'UEFA a spiegare, come posso dire, la situazione economica, come per esempio sono state convocate Inter e Roma negli ultimi giorni. Va detto che per Inter e Roma alla fine si parla di multa e niente altro. Bisogna vedere bisogna vedere l'entità della multa per quanto riguarda Inter e Roma, perché comunque una multa mi sa che arriverà. Però comunque la situazione mi sembra peggiore quella dell'Inter rispetto a quella della Roma, anche se quella della Roma più che altro, e l'abbiamo già detto qua durante questa trasmissione, è peggiore rispetto al previsto per quanto riguarda la formazione di
Pallotta. È probabile che finisca però al contrario, perché l'Inter sta rientrando dai debiti, la Roma li sta facendo.
Sì, è vero. Beh, la Roma li sta un po' facendo.
Mettendo una premia chi migliora più che la cifra vera e propria.
Sì, più che altro sai cosa, la Roma come posso dire,
hanno anche la scusa che sono una proprietà nuova.
Esatto, esattamente.
Cioè una scusa, è la verità.
No, quello che volevo dire più che altro per quanto riguarda la Roma è che comunque stanno probabilmente tentando di il tutto per tutto adesso, per poi eventualmente prendersi la multa.
Assolutamente, anche secondo me.
E poi rimpicciolirsi in futuro, però forte comunque di una squadra già costruita dal punto di vista tecnico. È una tattica che può funzionare. Scusami, non ho capito.
Un bello scudetto e poi...
Esattamente.
Farai quello che ti dirà l'UEFA.
Vedremo cosa succederà. Dicevamo, gli altri risultati della giornata. Vediamo la classifica. Ha detto del Napoli che ha battuto la Fiorentina per 1-0. Parlando di squadra in difficoltà, la Fiorentina mi sembra abbastanza in difficoltà, perché comunque è undicesima. Ripetiamo, è senza punte praticamente, perché comunque fa quello che può. Onestamente, Babacar fa anche quello che può, onestamente, in questa squadra. Però contando come era partita,
non è un titolare di una grande squadra, Babacar.
No, contando come erano le aspettative inizio stagione, effettivamente trovare la Fiorentina all'11° posto, effettivamente un po' deludente. Anche perché comunque la situazione, la Fiorentina è 11°, 5 punti rispetto alla terz'ultima in questo momento, quindi la situazione comincia quantomeno a diventare calda. Non credo che la Fiorentina rischi da quel punto di vista, però comunque la distanza comunque non è altissima.
Che Montella si rompa
e mandi tutti a quel paese,
la società lo cacci, perché comunque lui tra l'altro aveva parlato chiaro come Conte a fine anno, l'aveva detto: servono investimenti, servono cambiamenti, altrimenti si implode. E aveva ragione, stanno implodendo.
Più che altro la questione di Conte era: sì, servono investimenti, però non aveva ben chiara la situazione della Juventus, più che altro. Non so,
no, però il discorso era lo stesso.
Sì,
adesso
no, certo,
assolutamente. Un attimo da...
Assolutamente, certo.
Ai soldi.
Sampdoria, che ha pareggiato ieri sera col Milan, ha perso 2 punti nei confronti della Lazio, che non ha perso niente, ha guadagnato anzi un punto nei confronti della Lazio, perché la Lazio ha perso oggi pomeriggio contro l'Empoli, che in questo momento sarebbe salvo, è uscito un pochettino almeno per il momento dalla zona calda, dando 2 punti di distacco al Chievo, che in questo momento è terz'ultimo. Chievo che pure ha vinto oggi pomeriggio battendo il Cesena nella sfida, in quello che di fatto è stato uno scontro salvezza al Bentegodi, che ha visto la squadra veronese vincitrice per 2-1 con la doppietta del redivivo Pellissier, mentre per nell'Empoli si è rivisto il redivivo Maccarone. Quindi proprio è stata una giornata per volti storici del fantacalcio, più che altro, perché abbiamo avuto
se ci aggiungi in Inghilterra il gol di Colocini nel Newcastle,
vero,
assolutamente, il Chris dei Matusalemme,
esattamente, mancava il gol di Saviola oggi in Inter Verona, perché è entrato a un certo punto Saviola.
Allora, non parlatemi di fantacalcio, perché
è stata una serata abbastanza, una giornata abbastanza drammatica per quanto ti riguarda, caro Dario. Adesso vado a prendere più che altro la situazione del live per quanto riguarda le partite, attendendo il comunicato del giudice sportivo che arriverà domani per quanto riguarda la nostra Lega. Io sono andato... ok, perfetto, c'è... Mi segnalo un attimo una cosa, però vabbè, niente di clamoroso. Adesso vado più che altro a vedere la situazione. Per quanto riguarda il live della nostra... non me lo fa vedere perché devo aggiungere praticamente il sito all'adblocker che ho, quindi non mi fa aprire i risultati. Adesso lo metto a posto. Comunque adesso vado a prendere. Comunque tu hai avuto un pochettino di tutto dal punto di vista dei, come posso dire, dei rigori sbagliati, più che altro, caro Dario, vero?
Porca miseria, maiala.
Sì, è stata una...
Io ne ho beccato solo uno sto giro, e ne ho uno contro.
Di rigori sbagliati, avvocato?
Io Vasquez contro Rivero Toni.
Sì.
In compenso Perin, che è un rigore della parata.
Aia, quello non è effettivamente il massimo
no,
della vita.
No, squadra è il mio portiere, quindi mi va anche bene.
Sì. Posso essere d'accordo. Adesso stavo...
Io chiudo e vi saluto. Buonanotte.
Ci saluti, caro... Ci saluta lei, dottor...
A te ha detto, caro... che sta scoppiando la testa. Troppo fa puffo.
Ma cosa scoppiando la testa? Non ce l'ha la testa. Come fa a scoppiare?
Che ha parlato troppo, se...
No, perché in realtà era tanto concentrato su cosa dire, però non riusciva a dirlo, quindi si è concentrato su...
Non sono uscite le parole. Hanno fatto...
Hai perso le parole.
Esatto,
sì.
eppure
ce l'avevi
solo un attimo fa, aggiungerei anche.
Ma lo vogliamo piantare?
Va bene, intanto mi preparo una cosa per quanto riguarda.
Ciao.
Ci saluti. Allora, salutiamo il nostro pupazzo, che ritroveremo troveremo giovedì per punte di X Factor, se c'è. E poi ritroveremo non tra una settimana, ma tra due, perché il campionato si ferma e quindi noi ritorneremo con i pallonari tra due settimane. Salutiamo qui.
Quella capace domenica di dirti facciamo la diretta.
No, domenica sera dovremmo essere in onda per l'Italia, però poi per i pallonari no, dovremmo essere in diretta per altre cose.
Ma lei si prepara ai risultati.
Pupazzo, se lei vuole farci compagnia, poi commenteremo l'Eurofestival dei bambini, se vuole farci compagnia. Se vuole...
Ci sono i tuoi coetanei.
Esattamente.
Va bene. Perché non mi hanno detto niente? Potevo partecipare.
No, lei è troppo anziana, mi permetta, dottoressa Trovato. Le è poi arrivata la fornitura dello sponsor di P-Mate per lei?
Non ancora, lo peccato. Sto aspettando con ansia perché non vedo l'ora di provarlo.
Di provarlo sui, in giro per il mondo, vabbè.
Ma
grazie.
Quello per pisciare in piedi.
Sì, è quello per pisciare, è quello per far pisciare, esatto, in piedi praticamente. Uno dei prodotti più belli della storia.
Però
del
nel
mondo.
Frattempo, nel frattempo mi è arrivata la crema per emorroidi.
Ah, cioè, bene, benissimo.
Ah, benissimo.
Ho risolto, grazie.
Ma per quella ammetto che c'è stato un mio interessamento, perché ho visto che erano un po' lenti.
Va bene, va bene.
Allora mi sono un attimo interessato.
Va bene.
Aspetto la settimana prossima per avere la crema schiarente per i capezzoli, esatto. Poi ti faccio sapere, vi manderò una foto, sì, per vedere.
Grazie.
Oh, cercheremo, detto, cercheremo, cercheremo qualcosa per l'anal bleaching nelle prossime settimane, per lei, giusto per lei.
Così sono a posto. Grazie,
grazie alla nostra Valletta, buonanotte Elena, trovarlo per la prossima settimana. Risultati di cui ci siamo dimenticati in questa domenica, fatemi controllare un attimo, ma credo che abbiamo detto tutto per quanto riguarda le partite di questa settimana, per quanto riguarda il nostro campionato, credo almeno, fatemi controllare. Sassuolo-Atalanta, meglio che non ne parliamo, è stata una partita di una tristezza bieca, onestamente. Cagliari-Genoa più che altro ha avuto un devi morire, ha avuto un autogol più che altro abbastanza comico da parte di un giocatore del Cagliari, Rossettini, credo che sia molto molto sfortunato, sì, però ha fatto ridere la scena più che altro. Palermo-Udinese, occasione sprecata direi per il Palermo che aveva la possibilità di guadagnare due punti in più, di portarsi a 15 in classifica, però ha fallito un calcio di rigore con Vasquez, come abbiamo detto già in precedenza, che avrebbe portato il Palermo al decimo posto in questo momento in classifica, un punto dall'Inter, a due dal Milan e dall'Udinese. Parlando dell'Udinese, l'Udinese ha, come detto, è appunto pareggiato 1-1 contro il Palermo, detto dell'Empoli, detto della Lazio più che altro, che ha perso contro l'Empoli, Lazio che la prossima giornata, abbiamo detto, affronterà la Juventus sabato 22 alle 20:45, l'altro anticipo, lo ricordiamo, Atalanta-Roma alle ore 18, quindi di nuovo Roma-Juventus in campo, tra l'altro alla vigilia di due partite assolutamente fondamentali per il futuro di Roma-Juventus in Champions League. La Roma scenderà in campo martedì alle 18, martedì 25 alle 18 contro il CSKA di Mosca, partita che seguiremo in diretta, e poi la sera dopo invece in diretta anche su Canale 5, perché è la partita che va in chiaro questo giro, Juventus in campo a Malmo, partita che deve assolutamente vincere più che altro per mettersi in buona posizione in vista dell'ultima giornata per quanto riguarda il girone A di Champions League. Direi di passare allo spazio del Pebacco e devi morire, spazio del Pebacco e devi morire, che apriamo con delle immagini meravigliose che arrivano dagli Stati Uniti. Non so se voi conoscete questo personaggio, magari Dario lo conosce.
Oh signore, aspetta, mi sfugge. È no. L'allenatore dei...
No, non è un allenatore, è un semplice fan. È un semplice fan che adesso andiamo a vedere in queste meravigliose immagini. Chiama l'aiuto del pubblico e si scatena in questo modo. Lui è
Columbus Blue Jack. Sì, certo, questo è il tifoso dei Blue Jackets.
È Dancing Kevin, tifoso dei Columbus Blue Jackets, che si scatena abitualmente così durante le partite. Tra l'altro in questa partita, come potete vedere, ha anche l'ausilio di un orso, perché la scritta dietro è Bear Dancing on the NYR, perché erano contro i New York Rangers in questa partita. Immagini assolutamente strazianti che arrivano da questa gara, con tra l'altro anche l'orso che si scatena in questo modo agghiacciante.
Vi rendete conto che Eric,
ribadisco che ho perso la fede.
Dicevi, Eric, guardate queste immagini stupende di Dancing Kevin, che finisce così la sua memoria.
Cioè, direi leggere il significato della parola stupendo sul dizionario.
Sì, esatto, vero.
Scusa un attimo, Eric, tu che hai questo odio recondito per le mascotte, ti rendi conto che c'è molta più dignità in quella mascotte che in quell'uomo?
No, secondo me l'uomo merita tutto il mio rispetto, più che altro per il coraggio, più che altro a mettersi in queste condizioni fisiche.
Ma non è coraggio, mancanza di amor proprio.
Tu dici?
Sì, ha ragione, sì.
Tu dici che è quello?
Sì.
Okay,
sì, quando l'orso può insegnarti tanto in termini di moralità, l'orso mascotte significa che devi farti un esame di coscienza.
Posso essere onestamente d'accordo. Parlando del mio odio per le mascotte, abbiamo anche queste immagini che arrivano sempre, credo, dagli Stati Uniti. No, credo. Questa mascotte meravigliosa, si fa per dire, che balla. Ma all'improvviso la tragedia.
Stavo sbagliando un po' troppo le gambe, o sbaglio?
Non so dove siamo, però questa mascotte, credo che sia tra l'altro la mascotte di un, come si chiama, di una catena di cibo, praticamente. Stava seriamente cadendo. Ma come detto, tra poco la tragedia sarà in agguato. La squadra continua a scatenarsi. È un filmato che dura un minuto e mezzo, quindi la tragedia arriverà più avanti. Questo è sempre lo stesso, non so se
poi gente disgustata abbandona il campo.
Giustamente, peraltro. No, è sbagliato il filmato più che altro. Perché comunque sì. No, perché c'era scritto best. Era un filmato che era descritto come una lotta tra mascotte. Purtroppo non era questo il caso, però abbiamo visto questa mascotte panzuta a ballare praticamente. A confermare più che altro il mio odio per le mascotte, perché effettivamente erano. Che è successo? Chi è che ha aperto delle patatine? Scusate,
cioè... No, sono io, scusate, stavo facendo un po' di ordine e non mi sono accorto che avevo il microfono attaccato.
Hai aperto delle patatine, più che altro, ammettilo.
No. Ammettilo. No, ho aperto la confezione di Lego che mi ha regalato la mia fidanzata.
Sì, va bene. Tra l'altro i Lego che tra l'altro sono una delle cause maggiori di infortunio all'interno della famiglia, peccato, perché prova a cadere su un Lego perché ti farai malissimo.
No, sì, è vero.
Posso confermare che ci si fa veramente malissimo. Niente, no, direi che per quanto riguarda, stavo guardando se c'erano altri filmati, non ce ne sono. Volevo più che altro far rivedere ancora una volta il gol di Tevez, che comunque ha fatto un gol assolutamente pazzesco per quanto riguarda la giornata di oggi in Juventus Parma, ed è tranquillamente il mio pebacco di questa giornata. Non so voi cosa ne pensate. Credo che, se non è il gol dell'anno, poco ci manca, onestamente. Un gol assolutamente fantastico da parte del giocatore della Juventus, che è capocannoniere a pari merito con Caglioni in questo momento. 8 gol in campionato per entrambi.
Io un pebacco lo do alla famiglia Marquez,
perché comunque sono effettivamente bicampioni del mondo, cioè sono campioni del mondo tutte e due. Sia per...
È la prima volta in 66 anni, più di 60 anni di moto mondiale, che due fratelli vincono contemporaneamente nello stesso anno due titoli del moto mondiale.
Vero, verissimo, è assolutamente, assolutamente giusto quello che dici. Intanto credo che siamo pronti per farvi vedere il gol di, eccolo qua, di Carlitos Tevez, tutta l'azione direttamente da centrocampo. Guardate cosa ha fatto, ha preso palla dalla sua metà campo, è partito, non è stato più fermato da nessuno, o meglio, hanno tentato di fermarlo i difensori del Parma, gioco di gambe di Tevez, conclusione e gol,
sì,
una fuga di
50 metri. Dribbling, un po' di tanta complicità della difesa,
ma complicità
di quelli vestiti di verde,
ma sai, fino a un certo punto, perché comunque ha fatto 50 metri di corsa ridendo, scherzando,
d'accordo, però a quel punto tiriamogli giù la gamba.
No, ho capito, ma erano anche in tre, più che altro fossero stati in più di tre, ti avrei dato ragione. Onestamente non mi sento di prendermela con la difesa del Parma, che più che altro ha avuto altri problemi durante la giornata di quest'oggi contro la Juventus. Stavo cercando un'altra cosa di cui più che altro come si chiama, non mi viene la parola, stavo cercando più che altro una altre cose da segnalare a livello di episodi per quanto riguarda la giornata calcistica. Un bel gol di Iaic anche da segnalare, tra l'altro in Roma Torino questa sera, altra cosa assolutamente da segnalare per quanto riguarda la partita di questa sera. Voi avete altre cose da segnalare per quanto riguarda gli episodi?
Ma io un devi morire lo do all'autogol che c'è stato oggi in Cagliari Serie A. Geno, non mi ricordo neanche più di chi.
Sì.
Di quello Rossettini,
Cagliari, sì. Geno, Cagliari Geno.
Bravo.
E intanto intanto per il momento esiste il karma, una mascotte si fa malissimo, possiamo vedere le immagini direttamente dal campionato MLB.
Oddio.
E cade, per se Dio vuole non rialzarsi mai più. Questa è una mascotte.
Vabbè,
credo,
ma non è una mascotte, è un imbecille quello che c'è dentro.
Sì, probabile,
e cade, possiamo dire,
prescindere dalla
mascotte.
Okay.
Sì, sono onestamente d'accordo con voi da quel punto di vista. E niente, altre cose da dire stavo cercando, ma non mi viene assolutamente in mente nulla a livello di episodi. Volevo parlare più che altro, chiudere la puntata di quest'oggi con una storia molto bella che arriva dagli Stati Uniti, che è stata abbastanza abbastanza, di cui si è abbastanza parlato negli Stati Uniti negli ultimi giorni. Volevo più che altro andare a prendere anche il filmato per commentarlo, visto che siamo finito il mese più che altro della prevenzione per il tumore al seno negli Stati Uniti, però comunque la notizia è abbastanza comunque una bella notizia, pur parlando comunque alla fine di una tragedia, perché praticamente c'è questa giocatrice che gioca nel più che giocatrice è una ragazza, va detto questo, si chiama Lauren Hill e purtroppo è malata.
Come la cantante?
No, quella è Lauren, quella è Lauren Hill, questa è Lauren Hill. Più che altro che praticamente è una ragazza di adesso non vi so dire l'età, però comunque molto molto giovane, che purtroppo è malata terminale per un tumore al cervello a pochissime settimane di vita, sfortunatamente. Il suo desiderio però è stato era quello praticamente di continuare a giocare per la sua squadra di basket, praticamente la squadra di basket del suo liceo, che è quello di MSJ, che adesso non so onestamente quale sia, credo che sia Michigan, credo che sia Michigan State. Sì, no, capito, però è MSJ University, praticamente direm, è MSJ University, praticamente, e questo team praticamente ha chiesto e ottenuto, possiamo credo tra l'altro anche vedere le immagini, lei, questa è lei che si allena, e ovviamente contando che è a poche settimane praticamente dalla morte, non è sfortunatamente una cosa, non è assolutamente una cosa facile, comunque alla fine la sua squadra di basket, il suo liceo più che altro, l'MSJ, ha chiesto e ottenuto dalle NCAA di poter anticipare la partita di esordio praticamente stagionale di qualche settimana, proprio per permettere a questa ragazza di poter giocare. Credo che tra pochi secondi potremo anche vedere tra l'altro la prima azione di questa partita che tra l'altro è stata spostata, esatto, partita che è stata giocata tra l'altro in un palazzetto assolutamente esaurito, che è stata trasmessa anche in diretta locale sul canale Fox Sports locale. Questa è la prima azione, possiamo credo vederla, credo che sia il numero 22 quello di questa ragazza, che potremmo credo vedere tra qualche istante. È una bella storia, una storia molto triste purtroppo, però, perché comunque è una storia che sfortunatamente non avrà un lieto fine, però è comunque bello sottolineare, questo è il canestro tra l'altro di questa ragazza, è bello sottolineare comunque anche la collaborazione da parte della NCAA, che ha permesso comunque la realizzazione di questo che di fatto è un vero e proprio desiderio da parte di questa persona. Ripeto, è purtroppo una storia triste, perché comunque una storia che non avrà un lieto fine, sfortunatamente, per questa ragazza che ha pochissime settimane di vita, sfortunatamente. Però lo sport è anche questo, lo sport noi purtroppo ci troviamo spesso, specialmente qua in Italia, ad avere a che fare con il lato negativo dello sport. Questo è il lato positivo dello sport ed è in una tragedia comunque una cosa che dobbiamo segnalare, perché è una cosa positiva, è una cosa che arriva dagli Stati Uniti, che da quel punto di vista è molto molto avanti rispetto a noi. Va detto, in America non ci sono assolutamente problemi, se vuoi andare a uno stadio di New York per esempio a vedere la partita di baseball con la maglia di Boston, per quanto ci sia un'accesa rivalità tra le due formazioni, tra le due città.
Sì, anche perché le trasferte sono tipo dello 0,001 per mille.
Sì, esatto, non c'è questo problema. No, più che altro c'è anche un altro clima alla fin fine negli Stati Uniti, ma basta solo spostarsi anche in Germania. Domenica scorsa Fabio era in onda con noi martedì era in onda con noi Fabio a parlare della partita della Roma in Champions League. Anzi no, era in onda nella partita della Juventus. Si è detto che sabato a Monaco c'era Borussia Dortmund, Bayern Monaco, e le due tifoserie stavano tranquillamente fraternizzando, guarda caso di fronte a una birra, nella birreria principale di Monaco. Quindi da quel punto di vista siamo molto avanti. Figurati se qua in Italia ci fossero tifoserie di Milan e Juventus, o di Inter e Juventus o di Roma e Juventus, per rimanere in tema delle due squadre che sono in testa alla classifica. Figurati se queste due tifoserie avrebbero intenzione di fraternizzare davanti a una birra, per esempio. Onestamente,
lo stesso Fabio ha fatto presente come il Borussia, che è ultimo in classifica.
Esatto.
Borussia è quello che gioca in Champions. Che
sì, Borussia Dortmund, che rischia di retrocedere, tra l'altro.
È ultimo in classifica, eppure lo stadio...
quella però è una situazione un po' particolare.
Certo, va detto.
Già che non arriverà ultimo...
E tra l'altro chiudiamo parlando di Borussia Dortmund, credo che possiamo tra l'altro purtroppo
l'Italia non sarebbe comunque successo neanche alla Juventus di turno, secondo me, di avere lo stadio Stoccolma in una situazione del genere.
Non so se riusciamo a vedere le immagini, purtroppo, perché non credo ci siano su YouTube, però possiamo, credo, chiudere tranquillamente con il sorriso la puntata di quest'oggi dei pallonari, parlando di Devi Morire. Eccolo qua, anche se le immagini sono di pessima qualità per limitare più che altro la questione copyright, probabilmente su YouTube. Nella partita tra Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, il povero Christoph Kramer ha dato la vittoria al Borussia Dortmund. Perché dico povero? Perché ha realizzato questo autogol meraviglioso da metà campo, praticamente gettando il pallone con un pallonetto. Eccolo qua.
Questa cosa,
no, questo è più bello secondo me rispetto a quello di Materazzi. No, cioè, oddio, anche quello di Materazzi onestamente non è malvagio, però questo onestamente, questo onestamente merita. Adesso cerco quello di Materazzi. Chiudiamo col sorriso. Abbiamo parlato di una storia triste, però parliamo, chiudiamo diciamo con il sorriso questa sera, con questo autogol, per diciamo fare la contraltare. Ecco l'autogol di Materazzi, eccolo qui, in Empoli-Inter di qualche anno fa, questo bellissimo autogol. Non so se c'è anche il
commento. C'è autogol di, sì, Materazzi, davvero rocambolesco.
Esatto, eccolo qua, questo c'è anche la telecronaca.
Intanto rete, Empoli in vantaggio, autogol di Materazzi, davvero rocambolesco, incredibile, un appoggio di Materazzi,
appoggio un cazzo, un pallonetto da centrocampo,
in fondo alla rete, Empoli in vantaggio.
Questo più che altro era più, sai cosa, mi sembra più, esatto, mi sembra più arretrato rispetto a quello di quello del Borussia Mönchengladbach. Comunque sono entrambi belli, lanciamo il sondaggio: più bello questo, bello quello di Materazzi e quello di Kramer? Secondo me se la giocano tutte e due, per quanto riguarda.
Io vado con Kramer personalmente.
Va bene, direi che possiamo fermarci.
Io sono
qua
Materazzi.
Vabbè, peccato, è più storico, è più storico più che altro. Tanto stavo cercando.
Io
se
vado
c'era
con quello di Bilica in Ancona Bologna. Se lo trovate vale la pena.
Non me lo ricordo, avevamo fatto vedere quello di come si chiama? Quello di non mi viene la parola, di Tarantino in Juventus Bologna, che era altrettanto bello, però purtroppo quello lì, che partita era? Ancona
Bologna.
Non credo ci sia su YouTube, però adesso vado. Bologna-Ancona. No, non è Bologna-Ancona, è 91-92.
Sì, Bologna-Ancona forse. No. 2000, sì, se era Bologna-Ancona perché ero.
Vai,
ero al pub, quindi è Bologna-Ancona.
2003-2004 la stagione?
Sì.
Potrebbe essere quello. Vedo un giocatore dell'Ancona a terra, quindi probabilmente è quello. Vediamo un attimo se è questo qua. Sì, è questo qui, trovato. È un autogol meraviglioso, effettivamente, anche questo. Possiamo prendere l'immagine direttamente nel 90° minuto. La partita si apre proprio con questo autogol meraviglioso. Arriva Bilica dicendo ci penso io e porta in vantaggio il Bologna.
130 all'ora.
Esatto, da 2 metri più che altro. Riusciamo, credo, a vedere l'autogol? No, purtroppo non riusciamo a vedere il replay. Pecchi esulta come se fosse gol suo. Praticamente, eccolo qua. Bilica ha detto tranquilli, spazio via io.
È un attaccante.
Spazio via io e tira fortissimo all'angolino, però nella porta sbagliata. Va bene,
Bilica,
grazie.
Che in quella settimana specifica, sì, non aveva pestato a botte la compagna.
No,
la ricordiamo così. Era specializzato, lo sappiamo bene qua d'ancora.
Va bene. Grazie ad Antonio Bomba.
Grazie a voi.
Grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie ad Andrea Pezzo.
Grazie a voi, buonanotte.
E grazie al pupazzo Elena Trovato, che è andato già a dormire. Noi torniamo con i pallonari tra 2 settimane, perché la settimana prossima il campionato è fermo. Noi probabilmente commenteremo in diretta Italia-Croazia domenica sera, approfittando anche della presenza di Dario Lilloni, che sarà a San Siro a vedere la partita. Forse, comunque, poi eventualmente vi daremo.
No, ci sarò.
No, forse noi faremo la radiocronaca, non è ancora ufficiale. Okay. Comunque, tu so che tu vai a San Siro, lo so. E forse saremo in onda domenica sera. Comunque, sicuramente torneremo in onda domenica 23 dalle 20:40, forse il 22 già alle 18 per seguire tra a Roma, però domenica 23 alle 20:40 per seguire il derby di Milano Milan-Inter, seguito poi dalla puntata di pallonare, e poi subito dopo ci sarà la Champions League direttamente in quella settimana. Grazie per averci ascoltato fino a questo momento. La linea può tornare a Radio Cathy Space e Radio Hemingway. Salutiamo anche, tra l'altro, quelli che ci stanno ascoltando da Manzi ADR Web Radio, che ci mandano in onda il lunedì sera alle ore 23 o 22, dipende dall'orario.
Che è la radio, come si chiama?
È una radio di uno studio commerciale che ci ha contattato per mandare in onda la nostra trasmissione, non so perché, però li ringraziamo comunque per l'esposizione, e mandano in onda la nostra trasmissione il lunedì sera alle 22 o alle 23, dipende dalle altre programmazioni. Come detto, con i pallonari torniamo in diretta domenica 23 novembre dalle ore dalle ore 20:40 per Milan Inter, poi alle 23 il nostro talk show classico post partite. Grazie per averci ascoltato, ci risentiamo appunto tra 2 settimane. Buonanotte, alla prossima.
Ciao.
Liga Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.